Buonasera a tutti i presenti. Si comincia la seduta di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Invito la dottoressa Donatella D'Amico a procedere all'appello nominale dei consiglieri. Grazie.
Buonasera a tutti. Mangoni. Presente. Nerozzi. Presente. Manetti. Banci. Galardini. Signori. Santini. Salaris. Novelli. Cheli, Buscioni, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Volterrani, Ciottoli.
Ringrazio la dottoressa D'Amico. Si procede alla nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori, consiglieri Massimo La Franceschina, Santini Rachele, Lucia Salaris. Come c'è una comunicazione mia molto breve per dirvi, ecco, l'assenza per esempio del consigliere Ciottoli, mi ha telefonato pochi minuti fa, è malato per motivi di salute, quindi non è potuto venire. Poi propongo, come discussione delle proposte, avete davanti l'ordine del giorno, la proposta numero 7 e la proposta numero 8. Propongo la presentazione ovviamente separata, ma la discussione, visto il legame logico degli argomenti, univoco, dopodiché la dichiarazione di voto e le votazioni separate. Se ci sono dissenso a questa mia proposta, i consiglieri sono pregati di dirlo, che si passa eventualmente alla votazione. Tutti d'accordo? Procediamo quindi. Proposta numero 2 all'ordine del giorno. Consiglio Comunale. Del 29-10, 10-11, 30-11, 4-12 dell'anno 2015, esame ed approvazione. Quindi invito i consiglieri alla votazione per l'approvazione. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi approvato la proposta dell'ordine del giorno numero 2, a tutti i consiglieri all'unanimità. Proposta numero 3. Alla proposta numero 3, che ha per oggetto Consiglio Comunale, trascrizione delle registrazioni audio digitale delle sedute, leggo l'oggetto, del 30-11, del 4-12 dell'anno 2015, presa d'atto. Devo rilevare che questo è l'oggetto esatto. Se poi alcuni di voi hanno osservato, come mi ha fatto osservare un consigliere comunale, la Lucia Salaris, per la precisazione, che sull'oggetto, nella premessa, c'è stato un errore di trascrizione, in quanto nelle prime due righe compaiono i giorni 27-10, 30-10, 27-11 e 17-12. Ci sono due date in sostanza in più. Un errore di trascrizione dovuto che, però, appunto, l'oggetto è quello che ho letto io. Propongo la votazione come presa d'atto della proposta numero 3 per alzata di mano. Chi è favorevole invito i consiglieri a alzare la mano. Tutti favorevoli, quindi all'unità si prende atto della proposta numero 3. Proposta numero 4. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana di indirizzo per Consiglio Comunale. Invito il consigliere Volterrani a illustrare l'interpellanza. Grazie.
Grazie Presidente. Innanzitutto volevo fare un piccolo preambolo. Volevo ringraziare i colleghi consiglieri capogruppo che l'altro giorno durante la nostra riunione mi hanno consentito, nonostante l'avessi modificata giorni addietro, ma me ne ero dimenticato di presentarla e di registrarla, di trasformare la nostra mozione in interpellanza. Quindi li ringrazio vivamente per la loro disponibilità. La leggo velocemente e poi magari faccio una piccola chiusura. Richiediamo al signor Sindaco, in considerazione dell'elevato numero di interrogazioni e la difficoltà che il Consiglio Comunale ha nel rispondere tempestivamente alle stesse, di proporre alla Commissione straordinaria, in quanto Presidente per la Commissione per la revisione del regolamento comunale, una nuova modalità di gestione delle interrogazioni. A tal proposito la nostra proposta è quella di analizzare la fattibilità di fornire risposte alle suddette interrogazioni non più in Consiglio Comunale, ma attraverso la pubblicazione entro un tempo stabilito da regolamento sul sito web del Comune. Questo consentirebbe una maggiore tempestività e una migliore divulgazione delle risposte, ma soprattutto snellirebbe l'attività del Consiglio. Questa è la richiesta che facciamo al signor Sindaco. non è nulla di politico, ma è semplicemente per portare all'attenzione del Consiglio Comunale e di poter lavorare magari molto più sulle proposte e sulle modifiche, e quindi sull'andamento della città, piuttosto che sulle interrogazioni. Questo consentirebbe di fare sicuramente dei consigli comunali più snelli, di avere le risposte certe in un tempo certo e di lasciare spazio appunto al dibattito all'interno del Consiglio Comunale. Oltretutto, un'altra nostra idea positiva su questa nuova versione delle risposte è quella di fornire in tempo immediato a tutti i cittadini aglianesi che hanno voglia e desiderio di leggersi cosa hanno detto gli assessori e i consiglieri che propongono le domande e le loro risposte in tempo reale, e quindi questo consentirebbe una maggiore fruibilità anche da parte dei cittadini delle risposte del Consiglio. Grazie Presidente.
Ringrazio il consigliere Volterrani per l'illustrazione della sua interpellanza e invito il Sindaco a rispondere in merito. Grazie.
Buonasera a tutti, consiglieri, cittadini. Io... Si sente? Si sente? Sì, penso di sì. Comunque, al di là del microfono, che spero funzioni e registri, accetto la proposta del consigliere Volterrani di andare in commissione per analizzare questa iniziativa e quindi mi impegno a convocare una commissione speciale per rivedere il regolamento del Consiglio Comunale da fare quanto prima, per cui diciamo mi impegno a convocare questa commissione per rivedere tra gli altri aspetti del regolamento anche questo.
Ringrazio il Sindaco per la risposta, mi sembra scontato, consigliere Volterrani, se della soddisfazione.
Sono soddisfatto.
Bene. Procediamo alla proposta quindi numero 5, che ha per oggetto schema di convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzioni relative alla gestione delle risorse umane. Approvazione. Chiedo all'assessore Rino Fagai di illustrare la proposta. Grazie.
Sì. Allora, la delibera che viene posta all'attenzione del Consiglio Comunale scaturisce da un lavoro che noi abbiamo fatto e che stiamo tuttora facendo di approfondimento della organizzazione della macchina comunale interna all'amministrazione, al fine ovviamente di trovare le condizioni di una razionalizzazione delle risorse umane di cui disponiamo e di una ottimizzazione anche del servizio, che possa garantire ovviamente a minor costo identica efficacia nell'attività. Ovviamente fa parte di quel pezzo di ragionamento che noi abbiamo avviato attorno all'associazione dei servizi che ci vede impegnati congiuntamente al Comune di Montale e che sta tuttora proseguendo e che nel tempo poi si allargherà e si estenderà anche ad altre aree dell'attività della macchina comunale. Oggi discutiamo del provvedimento che invece ha a che fare con la gestione del personale. Per gestione del personale intendiamo quell'ufficio che fino ad oggi sono ovviamente occupate degli aspetti relativi alla compilazione delle buste paghe dei dipendenti, degli aspetti previdenziali e fiscali ovviamente derivanti appunto dal rapporto di lavoro dipendente, degli aspetti di carattere giuridico, contrattuale, cioè tutte quelle materie che sono normalmente riconducibili appunto all'ufficio del personale, così come è conosciuto e organizzato all'interno di ogni pubblica amministrazione, in particolare le amministrazioni comunali. Ragionandone e discutendone appunto insieme anche al sindaco di Montale e all'assessore di Montale, abbiamo verificato ovviamente che una prima considerazione che avevamo fatto relativa all'associazione di questo servizio nel contesto dei due comuni poteva produrre qualche elemento di vantaggio, ma non quanto ovviamente l'ipotesi che stiamo discutendo questa sera, cioè perché poi identica verifica e indagine l'abbiamo fatta con l'amministrazione provinciale di Pistoia, in ragione del fatto, come tutti sappiamo, che l'amministrazione provinciale, essendo ovviamente interessata dal processo di riorganizzazione che riguarda le province nell'ambito del territorio nazionale e che mantiene a tutt'oggi alcune delle deleghe e delle competenze assegnate dal decreto governativo, mantiene altresì una parte del personale impegnato in alcune funzioni. Tra questo ovviamente ci sono tutti gli uffici strutturati della provincia, ovviamente che si occupano ancora delle materie del personale, però diciamo risorse umane che fino a ieri ovviamente gestivano il rapporto con circa 450, mi pare questi fossero numeri, diciamo per approssimazione, dipendenti, che oggi sono sostanzialmente ridotti alla metà e che dunque dispone di capacità, di professionalità, di potenzialità, che possono essere utilmente spese e messe a disposizione delle altre amministrazioni comunali interessate ovviamente ad una soluzione associata, quale quella che noi stasera proponiamo e che intendiamo perseguire. Questo tipo di soluzione ci consente di dare garanzia di un'efficace risposta all'attività di cui fino ad oggi si è occupato il servizio del nostro comune, e di farlo ovviamente avendo da questo punto di vista una copertura sufficiente e adeguata da un punto di vista professionale, con costi economici di sicuro vantaggio, tant'è che lo schema di convenzione che noi proponiamo è uno schema di convenzione che viene impegnata al momento l'amministrazione comunale di Agliana, così come l'amministrazione comunale di Monsummano, che associano il servizio con la provincia di Pistoia, a breve seguirà l'amministrazione comunale di Montale, speriamo anche molti altri, o chiunque intenda ovviamente o ne vede vantaggio, e che ci consentirà fin da quest'anno di ottenere un risparmio economico di circa 15.000 euro l'anno a bilancio per il 2016 e 25.000 euro a bilancio per l'anno 2017. Contestualmente ci consente di liberare una figura che fino ad oggi è stata impegnata all'interno dell'ufficio del personale, cioè liberarla, e questo è già per la verità avvenuto all'inizio dell'anno, cioè di stornare questa figura all'interno dell'URP, che era diciamo sottodotato di organico dopo il pensionamento di alcuni nostri dipendenti, per cui cogliamo, come si può dire, più obiettivi. Da una parte riusciamo a riutilizzare una risorsa interna per coprire alcune carenze, riusciamo ad ottenere un risparmio economico nell'entità che prima dicevo, e nel contempo avere anche una copertura del servizio che offre diciamo una serie di garanzie, perché ovviamente le professionalità che ci mette a disposizione la provincia sono apprezzate e riconosciute credo in modo abbastanza universale, diciamo, su questo fronte e su questo versante. Peraltro pensiamo anche, per la verità, che con la messa a regime diciamo di questo sistema e di questa gestione sia anche possibile successivamente ottenere degli ulteriori risparmi, perché è abbastanza ragionevole pensare che anche nel corso, non di quest'anno, ma del 2017, si possa ulteriormente liberare una delle due figure residue che rimangono al momento impegnato nell'ambito del servizio del personale, e pertanto, come si può dire, recuperare ulteriori risparmi, compreso il fatto ovviamente che se questa iniziativa che noi abbiamo assunto viene così, come si può dire, sostenuta e sposata anche da altre amministrazioni, anche i costi generali che sosteniamo sono destinati ad ulteriore abbattimento. Diciamo, questo è nella sostanza il quadro, il senso della proposta che facciamo al Consiglio Comunale, perché l'approvazione ovviamente di questo schema di convenzione ci consentirà a breve di andare a siglare la convenzione stessa e di renderla operativa a tutti gli effetti, diciamo con decorrenza pressoché immediata. Ecco, questa è un po' la sostanza del provvedimento, che ovviamente mettiamo alla vostra attenzione. Grazie.
Ringrazio l'assessore. all'assessore Rino Fragai per l'illustrazione dello schema. Ricordo che questo schema è passato anche dalla commissione, in cui ci sono stati vari passaggi, no? Tecnici. Quindi a questo punto invito i consiglieri a iniziare per la discussione dell'oggetto dello schema. Grazie.
Buonasera a tutti i presenti. Mi piaceva pensare che la provincia di Pistoia fosse in via di dismissione. Vedo che invece si sta pensando ad un'azione di mantenimento della struttura provinciale. Questa cosa a noi non piace, in particolare non è piaciuto nemmeno l'altro passaggio che è stato fatto lo scorso anno di conferimento alla provincia dei servizi per gli appalti. Non troviamo una cosa razionale questa del conferimento alla provincia, in quanto come è già stato fatto per altri servizi, un accorpamento con i comuni limitrofi, vedi quello di Montale, vedi quello di Quarrata. Purtroppo credo che l'intenzione di questa amministrazione sia quella di fare da ricollocamento dei dipendenti della provincia e non in un ambito più prettamente operativo e funzionale. Ci sembrano poi, fra l'altro, non proprio congrue le prospettive di risparmio, in quanto ho visto che nel comune dove è già stato approvato sono nettamente inferiori i risparmi. Non troviamo nemmeno congruo il fatto che il costo del conferimento a forfè sia paritario a quello di Monsummano, quanto Monsummano presumo abbia più dipendenti e più abitanti, quindi non capisco in quale ottica è stata fatta questo 50-50 paritario di spese di inizio della procedura. Poi c'è anche un passaggio del revisore, del collegio dei revisori, che dice: preso atto che la proposta di cui trattasi costituisce proroga di gestione associate già in essere. Questa proroga di gestione associate già in essere quali sono? Quelle per lo sportello unico degli appalti o è qualcosa di già fatto in termini di prestazioni per il personale del comune? Ci lascia un po' perplessi. Se magari qualcuno mi può delucidare su questa frase, la ringrazio.
Grazie consigliere Bartoli, procediamo con la discussione, però prima consigliere Guercini vorrei precisare una cosa al consigliere Bartoli, come a tutti gli altri consiglieri presenti, che questo oggetto di schema ha avuto un passaggio, come ho detto prima, in commissione. Quindi gradirei, ora le domande possono sorgere spontanee anche all'ultimo minuto, però gradirei quando si fa un lavoro, un percorso in commissione, che le domande e la sede naturale fossero affrontate nella commissione, per rendere poi consiglio comunale quel luogo dove si danno degli indirizzi politici. Uno dissente, perplesso, però gli aspetti tecnici mi auguro io, ma lo auguro anche a voi, di avere tutti quei dati, tutte quelle notizie, quegli elementi all'interno delle commissioni. Ora, faccia il suo intervento, consigliera Pieri.
Volevo semplicemente dire che, nel senso, è vero come ha detto lei che in commissione abbiamo già avuto modo di trattare l'argomento, ma è anche vero, nella fattispecie, il documento a cui alludeva il Bartoli è arrivato un quarto d'ora prima della commissione, quindi può capitare che delle domande vengano in mente in un momento successivo alla commissione. Grazie.
Consigliere Guercini, prego.
No, allora, per prima cosa ci tengo a, se ho capito bene, anche dalla Commissione e tutto, a specificare un passaggio dell'assessore Fragai. Il risparmio è sul conto dell'ufficio personale, nel senso che il presunto risparmio per l'anno 2016 è riferito a che un dipendente, che ovviamente fa riferimento all'ufficio personale, è stato trasferito all'URP, quindi il risparmio è tutto derivato che da quello stipendio si passa da un conto spesa a un altro, perché se uno fa due calcoli levando quello stipendio, anzi per il prossimo anno nel 2016 costa qualcosa di più e nel 2017 qualcosa di meno. Quindi era solo una precisazione, non è che il comune risparmia 25.000 euro d'un botto, in realtà li spende perché il dipendente rimane, va in un altro ufficio e anzi spende 3-4.000 euro in più rispetto a quello che costerebbe l'ufficio rispetto all'anno prima. Però ora c'è la considerazione politica. Quella politica è che noi siamo d'accordo, siamo sempre stati d'accordo su un processo di razionalizzazione e accorpamento, tant'è che quando ci fu anche in discussione l'anno scorso, verso ottobre, il 27/10/2014, del protocollo d'intesa col Comune di Montale per l'accorpamento dei servizi, eravamo favorevoli nell'idea che, bene o male, si deve lavorare affinché vi sia questo accorpamento dei servizi fra i comuni, che bene o male hanno la stessa situazione, hanno le stesse problematiche e sono a stretto contatto, come può essere il Comune di Montale. Certo, denunciamo una lacuna incredibile, perché non era stato coinvolto minimamente il Comune di Quarrata, perché pensare a un'unione dei servizi senza il Comune di Quarrata, eravamo convinti che questo fosse un processo monco. Ovviamente però il Partito Democratico ha portato avanti questo protocollo d'intesa che per questa mancanza noi ci sembrava abbastanza deficitario, ha stabilito che doveva meno male anche unirsi l'ufficio personale col Comune di Montale, avevano stabilito anche delle date per fare delle valutazioni e quell'ufficio personale era il 31 gennaio 2015, però almeno noi come consiglio di opposizione non abbiamo mai saputo nessuna valutazione. Cioè si arriva ora nel 2016 di punto in bianco a dire che si accorperà l'ufficio personale con la provincia, in un anno di totale silenzio, cioè non spettava a noi dell'opposizione portare avanti questo protocollo d'intesa, spettava la maggioranza, quindi non abbiamo saputo né a che punto sono le unioni di vari servizi, né quali valutazioni sono state fatte, e per noi è difficile dire in questo momento che l'unione col Comune di Montale sia meno o più conveniente rispetto a quello con la provincia di Pistoia. Non abbiamo i dati perché non è mai stata affrontata questa discussione, nonostante sia stata approvata questo protocollo d'intesa con grande entusiasmo da parte del Partito Democratico nell'ottobre 2014. Noi crediamo che prima di prendere in considerazione questa unione dei servizi con la provincia di Pistoia doveva essere presa quella col Comune di Montale e Quarrata, perché si formava un'entità di gestione personale molto grossa, perché si parla della somma di tre comuni, non sono cifre piccole, quindi crediamo che bene o male si poteva ottenere la medesima razionalizzazione, perché se si parla che tutti i vantaggi li abbiamo con la gestione di metà dipendenti della provincia e dei dipendenti del comune di Agliana e Monsummano, credo che tra i tre comuni, non lo so a quanto quanto siamo distanti, ma poco ci manca, però non abbiamo nessuna cifra per stabilire una cosa del genere. Sicuramente era preferibile col Comune di Quarrata e di Montale per un semplice motivo, perché le province che fine faranno? Ci saranno quest'anno, ci saranno il prossimo anno, questo ufficio ci sarà quest'anno, forse il prossimo anno, e nel 2018? Cioè nulla vieta che da come l'hanno distrutte da un giorno all'altro, lascio fuori ogni tipo di giudizio, se è fatto bene, se è fatto male, perché non voglio aprire una nuova discussione, però è innegabile che le province da un giorno all'altro sono state completamente smantellate, male, perché non si sa tuttora che fine fanno la maggior parte dei dipendenti, cioè si è tolto la parte democratica, abbiamo eliminato completamente il fatto che i cittadini potessero eleggere direttamente il presidente della provincia e i consiglieri, come se fosse questa la maggior spesa delle province italiane. Sì, spiego il motivo per cui ho dei dubbi sulla provincia, e quindi affidarci a un ufficio provinciale crediamo che sia una scelta abbastanza, su questo punto di vista, un po' miope, o al meglio, a corto raggio. Possiamo avere vantaggi, non quest'anno, dal prossimo anno di qualcosina, però credo che volutamente dovremmo ritornare a riorganizzare questo servizio, perché se parte un giorno un decreto per cui governativo si dice si smantella tutto, vanno tutte le regioni o chissà dove vanno, non credo che tuteleranno un ufficio del personale della provincia di Pistoia perché si sono uniti per ora due comuni. Certo, la questione forse poteva essere differente se si diceva ci si unisce almeno alla metà dei comuni di Pistoia, siamo già tutti d'accordo, allora partiva un ufficio che poteva avere anche forse una valenza diversa, ma per ora siamo musulmana e aiana e di fare la prefista in questa maniera qui, senza aver valutato bene il fatto di farlo con Quarrata e Montale, perché sottolineo il fatto che Quarrata non è stato mai nominato, quindi credo non gli sia stato neanche chiesto di aprire un tavolo diretto con quel comune per dire riorganizziamo i nostri uffici, facciamo sì che ce ne sia un unico, recuperiamo delle risorse umane da distribuire in altri uffici nei vari comuni e in qualche maniera ottimizziamo le risorse e le razionalizziamo. Quindi crediamo che questa qui sia una scelta miope e soprattutto ci rimarichiamo che questo protocollo inteso, quello passato, che noi te l'ho detto, eravamo un po' dubbiosi, però non è stato minimamente portato avanti, quindi forse non è che ci sia neanche tutto questo interesse nell'associarsi col comune di Montale, tantomeno è dimostrato quello di Quarrata, e troviamo un po' dubbio il fatto che ci si voglia associare per forza alla provincia di Pistoia senza aver valutato altre alternative. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, continuiamo la discussione, ci sono altri consiglieri che chiedono di intervenire. Consigliere Manetti, prego.
Sì, buonasera a tutti. Giusto qualche riflessione sugli spunti che mi hanno dato i colleghi. È vero quello che dice Alberto, che il recupero in termini economici è dato dallo spostamento. Non è un recupero effettivo perché si tratta di uno spostamento di un'unità operativa all'interno della macchina comunale nostra, un C2, che è già stato spostato all'URP dove c'era carenza, però anche questo si tratta comunque sia di un'ottimizzazione di gestione all'interno della nostra macchina. Però oltre a questo c'è un recupero anche in termini strettamente economici, un po' anche per rispondere alla domanda che faceva Bartoli, poi magari l'assessore mi può correggere, perché nella tabellina appunto sempre della relazione del revisore dei conti c'è già una voce ad oggi di un costo di affidamento esterno degli stipendi, ovvero è un servizio che il Comune ha già esternalizzato limitandole alle denunce fiscali. E infatti la voce ad oggi si tratta di 14.640, mentre se andiamo poi a analizzare appunto l'approvazione della convenzione e la stipula della convenzione con lo sportello provinciale, il costo annuo da 14.640 cala a 11.356. Qui ecco c'è anche un recupero in termini puramente economici. Detto questo, credo che comunque sia andando a recuperare delle professionalità che oggi sono, fino ad oggi erano all'interno della provincia, credo esuli dal processo di dismissione della provincia stessa. Si tratta di una creazione di uno sportello come è stato quello per l'emanazione bande e gare, che sono dei servizi, comunque sono delle competenze richieste a tutte le amministrazioni perché sono essenziali per la vita, per la prassi dell'amministrare stesso, e sicuramente è stato fatto il paragone, come è detto anche in commissione, prendendo in considerazione il protocollo di intesa di Montale, però è stato anche scelto di aderire a questa convenzione perché appunto l'economia di scala, un po' come l'esempio che come era già stato detto per quanto riguarda la creazione dell'ufficio bando e gara, sono sicuramente più vantaggiose di un'associazione di un binomio di amministrazioni con due singoli comuni.
Ringrazio il consigliere Manetti per l'intervento. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, si passa alle dichiarazioni di voto. Ah, scusi assessore, se ha ragione, l'assessore chiamato in casa doveva dare delle risposte, quindi assessore Fragai, prego.
È abbastanza sbrigativo il Presidente stasera, ma insomma ci terrei a... Allora, intanto alcune rapidissime considerazioni che sono le seguenti. Veniva ricordato che si è approvato un accordo, un protocollo d'intesa con il Comune di Montale relativamente all'associazione del servizio. Vorrei dire che di questo non ce ne siamo dimenticati e ci stiamo seriamente lavorando, e oltre a lavorare alle soluzioni che poi interesseranno una serie di servizi associati, spero, già nel corso di questo anno, ciascuno di noi ha avuto la necessità di lavorare all'interno della propria macchina, delle proprie strutture, per trovare delle ottimizzazioni e delle soluzioni da cui ricavare anche risorse che possono divenire utili per la successiva proiezione associata dei servizi. Questo è un primo passo, così come l'è stato lo sportello, il SUA, come veniva ricordato. Ci sono dei servizi che si stanno riorganizzando e che sono stati oggetto di dibattito e di discussione del Consiglio Comunale, che può non essere approvato o meno, ma insomma mi riferisco alle questioni del trasporto, della cucina. Cioè, questa dimostrazione che dentro la macchina ci stiamo lavorando, che ci sono delle situazioni in fase di cambiamento, forse più di quanto non siano date di conoscere all'interno di questa amministrazione da 10 anni a questa parte, per cui, come si vede, gli impegni che ci siamo presi stanno camminando e sulle cose stiamo concretamente lavorando, ecco perché non ci sia la sensazione, come si vede, che si annunciano le cose e poi ce ne dimentichiamo, ci addormentiamo sopra. Questa è la prima considerazione. L'altra considerazione è la seguente: non è che nello scegliere, come si può dire, di associare alcuni servizi, in questo caso con la provincia, abbiamo deciso di sposare un modello che ridisegna anche il futuro profilo della provincia. Non ci riguarda, non ci compete, lo farà chi di dovere. È chiaro che ci sono ancora delle partite incerte. Quello che è sicuramente certo è che ad oggi la provincia è stata scaricata di tante funzioni verso la regione, verso comuni, e con il passaggio di queste funzioni è passato anche una parte di personale, cioè quelle funzioni che sono andate in regione c'è andato anche il personale che afferivano a quelle funzioni, idem vale per i comuni e quant'altro. Ad oggi all'interno delle province residuano alcune funzioni e insieme alle funzioni residuano ovviamente residua del personale che è pagato, rimane dipendente, che ha un costo e che può trovare delle utili ottimizzazioni sia nel contesto della provincia per come è oggi, sia nel contesto delle amministrazioni comunali, per cui laddove si riescono, come si può dire, a fare delle somme utili e positive in termini di ricadute economiche e di efficacia, non capisco perché questo non si debba fare, cioè avere delle soluzioni organizzative, delle risposte alle necessità dei comuni e della provincia, che costano meno a tutti, mi sembra una cosa certamente intelligente. Ma si dice quanto continuerà, perché poi se sciolgono le province, è vero, ci siamo posti anche questo tema, ma se sciolgono le province, quelle professionalità e quelle competenze non è che si cancellano in automatico, perché possono essere professionalità, competenze che domani, anziché magari coesistere sotto il titolo della provincia, possono coesistere sotto il titolo di comuni associati. Cioè non è che di per sé, se siamo in grado oggi di costruire un servizio, si smonta perché domani si supera le province. Ci si porrà il problema di come quel servizio, come si può dire, magari nominalmente cambia aspetto, ma nella sostanza non si smonta qualcosa di efficace che è stato costruito e che può dare delle risposte. Per cui ci siamo posti anche questo problema e in questo senso stiamo ragionando. Aggiungo anche che in termini associati la volontà di questa amministrazione, in particolare del sindaco, perché poi seguiamo gli indirizzi che il sindaco ci dà e che ci dà in ragione anche di un programma di mandato con il quale si è presentato ai cittadini, è l'intendimento abbastanza chiaro e manifesto, cioè noi siamo perché si lavori ad un'associazione dei servizi con Montale come per Quarrata o d'altri, proprio per trovare queste dimensioni, come si può dire, economiche e di scala vantaggiose, senza preclusioni alcuna. Però ovviamente ci sono dei comuni che dentro a questo ragionamento ci stanno in questa fase, perché hanno fasi di maturazione diversa, bene, c'è chi ci sta più stretto, c'è chi ci sta più largo, non tutti sono in grado di camminare alla stessa velocità. Ma insomma, se non tutti sono in grado di camminare alla stessa velocità, non significa necessariamente che noi siamo intenzionati a rimanere fermi. e cioè nel frattempo si parte con chi ci sta e domani ovviamente ci sono tutte le condizioni perché questo primo nucleo possa anche allargarsi a Quarrata, a chi altro, non lo so, siamo disponibili, questo deve capirsi, perché non è che, come si può dire, si è scelto di fare un'associazione con una anziché un altro, intanto facciamo un'associazione con chi la pensa come noi, è pronta a partire, successivamente ovviamente siamo aperti anche a dimensioni più larghe, tanto per capirsi, però insomma noi intanto si parte, ecco, questo è il senso e il significato di questo lavoro. Per quanto riguarda la questione relativa al risparmio economico, anche qui, non è solo, cerco di chiarire, un fatto che si sposta una spesa da una parte all'altra, perché è vero, quel personale che ieri era impegnato a svolgere determinate funzioni, è ancora dipendente del Comune di Agliana, se lo mette a lavorare in un altro ufficio, dice ma che risparmi hai, sempre quello pago. Sì, però siccome ho fatto riferimento al fatto che ci sono dei servizi che erano in sofferenza e a queste sofferenze in qualche modo poi occorre rispondere o poco o tanto con le potenzialità assunzionali di cui disponiamo, che non sono tante, laddove io riutilizzo personale, il risparmio ce l'ho attraverso, come si può dire, una non assunzione. Vorrei che fosse chiaro, cioè che non si vedesse risparmio solo e soltanto quando qualcuno va via e non si vedesse anche quando è possibile risparmiare diversamente risorse. Perché è quello che sta accadendo, perché sostanzialmente se c'erano gli uffici vuoti e oggi riesco a dare le risposte vuol dire che qualcuno è andato via prima, come ben sapete. E quegli uffici hanno sofferenza perché gente è andata in pensione. E un po' di gente andrà ancora in pensione nell'arco del 2016. E siccome tra le tante cose, ovviamente, quelle che erano alcune possibilità di assunzione che residuavano al 31-12-2015 sono state nuovamente tagliate dall'ultima legge di stabilità, perché noi dovevamo o avevamo una potenzialità di assunzione pari all'80% di chi andava in pensione, con la nuova legge di stabilità quell'80% è diventato un nuovo 25%, significa che per ogni 4 persone che vanno via noi ne possiamo riassumere una. E noi abbiamo ancora dei pensionamenti nell'arco del 2016, del 2017 e così via. Allora il punto è sempre il solito, se vogliamo mantenere i servizi in forma associata o meno aperti, abbiamo la necessità di utilizzare bene il personale e di perseguire queste ottimizzazioni. E è quello che stiamo facendo, perché così diamo le risposte, copriamo servizi e riusciamo a fare anche economie. Questo per capire e per dare il senso, diciamo, del ragionamento che stiamo facendo. Dopodiché è vero quello che diceva il capogruppo Manetti, tra i risparmi ce n'è una parte quest'anno e una parte anche l'anno prossimo, cioè questa operazione ci consente di disdire una convenzione che avevamo con un soggetto privato esterno che svolgeva alcune di queste funzioni e che aveva un costo che era pari a circa 16.000 euro che dovremmo azzerare tra il 2016 e il 2017, questo è un risparmio secco. L'altro risparmio, e concludo, che noi prevediamo di fare è che il personale impegnato era di 5 persone tra Agliana e Montale, tanto per capirci, io credo che si fosse nel 2017 quel personale che era impiegato lì dentro ridurlo a 2 con un costo sostanzialmente pari a 15.000 euro così come da convenzione con la provincia, recuperando 3 dipendenti da spendere diversamente dentro la macchina, tanto per dare la dimensione dei numeri e il senso dell'operazione, per cui i vantaggi mi sembrano evidenti. Io non so poi altri comuni che hanno fatto con noi, diciamo, questa operazione quanto risparmiano, non sono andato ad indagare se il consigliere Bartoli si riferiva al comune Monsumano, non lo so, lo saprà il sindaco o lo saprà quell'amministrazione. Io so in termini di numeri cosa significa per noi e ve l'ho appena spiegato. E in termini, come si può dire, di costi, è vero che ci sono dei costi che sono simili tra noi e Monsumano per quanto riguarda la fase di avvio, i costi generali di programma e quant'altro. Il resto dei costi invece è proporzionale al numero dei dipendenti, per cui spendiamo cifre differenziate, perché Monsumano è più dipendente del Comune di Agliana e c'è un costo dato per dipendente, per cui c'è questa progressione, questa proporzionalità basata proprio sulla dimensione dei comuni, e più un comune è grande più in proporzione paga, che se è più piccolo paga un po' meno come nel nostro caso. Mi pare, se non mi sfugge qualcosa, di aver risposto a tutto, ha fatto salvo quella parte, quella cosa a cui si richiamava Bartoli, della relazione dei sindaci revisori, quel passaggio, io credo che credo perché poi bisognerà a quel punto chiedere a sindaci revisori, cerco di interpretare quelle due paroline, credo facesse riferimento al fatto che già aperto un'esperienza di rapporto convenzionato con la provincia e questo è un atto che, come si può dire, estende ulteriormente questo percorso che già con il quale che ha avuto inizio ovviamente con la convenzione del SUAP. Se poi si riferisse ad altro, così l'interpreto perché non c'è altro, bisognerà chiederlo a loro, perché insomma, però credo insomma risponda a del suo, questo per capire. Grazie.
Grazie all'assessore Fragai. Se ci sono degli interventi, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi si prenota per primo? Decido io secondo il criterio di rappresentanza dei consiglieri. Volterrani, la dichiarazione di voto, prego. Beh, ingrato.
No, è bello perché in base alla percentuale io sono l'ultimo. E invece, perché gli ultimi saranno i primi, va bene. Sono contento di questo aspetto cristiano. No, noi ci asteniamo per un semplice motivo, al di là di tutto. Riteniamo che, non avendo gli strumenti, non essendo io il direttore generale del comune, quindi non so i flussi, l'organizzazione, come è gestita, io quando lavoravo per una multinazionale con 600 dipendenti ce n'avevamo due dipendenti che facevano gli stipendi e stavano all'ufficio del personale, e quindi non ho le competenze per stabilire se questa è un'operazione valida o non meno, quindi da parte mia, anzi da parte nostra, c'è l'astensione al voto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Volterrani. Consigliere Bartoli, prego.
A questa cosa noi non ci crediamo, non crediamo al percorso che è stato intrapreso per la dismissione della provincia, ma crediamo più a un accorpamento dei servizi in previsione poi di una futura fusione, come paventato dalla Regione, per consentire un risparmio economico sulle macchine dei comuni. Non crediamo al fatto che questa sia l'unica soluzione, una soluzione a cui hanno solo aderito momentaneamente, che mi risulta a me, solo Monsummano e Agliana, mentre altri due comuni hanno fatto diversamente, vedi Lamporecchio e Larciano, che hanno fatto un accorpamento del servizio e che dovranno votare a breve. Non mi torna nemmeno che ci siano grosse maestranze nella provincia, molti sono andati in regione, a quello che ho capito, e abbiamo avuto ragione noi quando è stato affidato il servizio del SUAP alla provincia, in quanto vedo che le maestranze vengono a mancare e che due dirigenti verranno attinti da altri comuni a servizio della provincia. Questo significa che poi, come ci è stato detto in commissione, non c'è proprio questa maestranza effettiva, se manca i dirigenti e vengono presi da altri comuni per affiancarli a quelli della provincia. Non ci torna, ci vediamo una situazione fumosa. Invito comunque l'assessore Fragai a valutare bene la cosa, in quanto vedo che il risparmio del comune di Monsummano è nettamente inferiore a quello di Agliana e non me lo spiego questo. Si parla di 1.000 euro e spiccioli per il primo anno e 7.000 per il secondo anno. Qualcosa non ci torna. Invito comunque a prendere anche in esame quanto hanno raccomandato i revisori dei conti del comune di Monsummano. L'esame della rendicontazione non dovrà limitarsi al solo aspetto quantitativo, ma anche esprimersi sull'aspetto qualitativo, efficacia dello svolgimento del servizio. Questo è quanto hanno espresso i revisori dei conti del Comune di Monsummano e quanto ci sentiamo di esprimere anche noi. noi vediamo una situazione molto offuscata, non ci piace assolutamente e per questo il nostro voto sarà contrario.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Guercini, prego.
No, perché alcune volte l'italiano e le parole hanno un po' un significato. Io avevo fatto quella precisazione sul risparmio semplicemente perché nell'introduzione si era detto 25 miliardi di risparmio, ma non è un risparmio, è un'allocazione diversa di risorse, perché sennò sembrerebbe quasi che sposti dipendenti in più il comune si trova nel bilancio 25 mila euro in meno. No, quei 25 mila euro spesi vengono spesi in altri servizi perché sono in sofferenza, e questo non lo voglio mettere in dubbio, anche perché mi sono sempre espresso a favore nella riorganizzazione dell'associazione dei servizi intercomunali, è proprio per questo motivo qui, è per rendere meno insofferenti tanti uffici e affinché si lavorino sempre meglio e razionalizzandoli il più possibile. Per quanto riguarda i nostri dubbi, non è che penso che siano stati chiariti, soprattutto sul futuro della provincia, che ti ho detto sì, forse questo ufficio rimarrà, non si sa dove andranno, ma rimarrà, perché se ci sarà un'esperienza di servizio associato, sì, potrebbero anche andare in regione. Cioè, effettivamente, quello che ci preoccupa a noi è un po' la miopia, perché qui non si capisce se prima di approvare, di intraprendere questa strada, che va in una direzione, che è l'opposta a quella dei comuni di Lamporico e Lanciano, è stata valutata veramente un'associazione molto più ampia, cioè tra i comuni di Quarrata, Montale e Gnana, che possa andare anche in un futuro in una nascita del comune unico, in quello che bene o male penso che si stia muovendo la regione toscana con gli accorpamenti dei comuni, quindi bene o male vogliamo un po' anticipare il futuro o in realtà vogliamo intraprendere una strada completamente diversa. Il discorso è questo, non è che uno per motivare che va tutto bene dice sì basta cambiare perché se cambia è meglio, non si è cambiato mai in 10 anni, cambiare non significa cambiare in meglio. E soprattutto anche la teoria di dire che si va a una velocità diversa dipende dove si va, se si va indietro in un'altra direzione. Credo che il minimo era da fare era quello di fare questi incontri, ma a quanto pare almeno noi non ne siamo a conoscenza, con gli altri due comuni e valutare se erano stati fatti, se fossero stati fatti. Credo che in commissione ci sarebbe stata una relazione in cui si diceva i risparmi sono questi, con Quarrata e Montale, i dipendenti recuperati sono quest'altri, sono minori rispetto alla provincia di Pistoia e abbiamo deciso di scegliere questa strada solo per uno scopo di risparmio di risorse. Andava benissimo, però noi come facciamo a confrontare queste due direzioni se una a quanto pare non è stata neanche portata avanti? Poi quando dice l'assessore Fragai, ma meno male che ha detto che stanno lavorando e si stanno impegnando e tutto, però un consiglio io lo do, quando vi approvate i protocolli d'intesa e vi in qualche maniera glorificate il lavoro che fate, per favore non mettete le date, perché io delle valutazioni, se non viene informato il Consiglio Comunale, delle valutazioni che fanno le amministrazioni su come sta andando questo accorpamento dei servizi, cioè se vanno in una certa direzione, come vengono fatti i risparmi che si possono generare, come vengono trasferiti i personali, come bene o male c'è scritto nel protocollo d'intesa, cioè, per me questo anno non avete fatto nulla, perché bene o male non ci avete mai tenuto informati, non avete mai fatto una commissione, quindi allora non mettete le date, dite che lo farete, non si sa mai, non si sa quando, un punto interrogativo, forse in un prossimo futuro, e questo credo sia già un campanello d'allarme, perché arrivare a questa decisione dopo più di un anno e mezzo, un anno e due mesi, da quando è stato protocollato questo protocollo di intesa, discusso e approvato, significa che qui si sta andando in un'altra direzione, cioè questo va da una parte e questo va dall'altra, decidiamo, non possiamo stare nel mezzo, decidiamo dove vogliamo andare. Quindi noi abbiamo questi dubbi che riguardano la scelta che non si sa se sarà una scelta, sicuramente tra le due è quella più insicura, perché le province non dipendono da noi e chissà che fine faranno, e sicuramente la scelta più oculata per fare un investimento, nel senso di non rimetterci in mano veramente ogni anno, era quella di valutare l'unione dei tre comuni. Ci rammarichiamo che non è stato ancora fatto, si dice che si farà, ci auguriamo che questo succeda, però non possiamo essere favorevoli a questo protocollo d'intesa perché ci è stato portato così fatto da approvare. Noi non siamo la maggioranza, siamo l'opposizione, noi se eravamo a governare, veramente è vero, tanto anticipo il sindaco che avrebbe detto che non abbiamo vinto le elezioni, ve lo dico da solo, che non l'ho vinte, noi avremmo fatto in maniera diversa, sicuramente avremmo portato i risultati di un colloquio col comune di Montale e Quarrata in cui avremmo chiesto di fare questo servizio associato, e bene o male ci saremo confrontati come hanno fatto i comuni di Lanciano e Lamporecchio, perché se l'hanno fatto loro, noi siamo da meno? È questa la nostra domanda. Il nostro voto quindi è il contrario.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego per la dichiarazione di voto.
Sì, grazie Presidente. Velocemente, per non essere ripetitivo, la maggioranza ha valutato la proposta di deliberazione in maniera favorevole e l'ha giudicata comunque un'operazione virtuosa sia dal punto di vista dell'ottimizzazione gestionale e la riorganizzazione delle unità operative a disposizione del nostro comune, come dicevamo prima, sia dal lato prettamente economico. Ora qui ci ritorno su, ripuntualizzo nuovamente, concedetemelo, cioè, è vero quello che dice il consigliere Guercini, che comunque sia quello stipendio dell'unità operativa C2 rimane a carico della macchina comunale, ma è anche vero che va a sopperire una mancanza di un'altra unità che era andata via a pensionamento, e visto il blocco assunzionale che abbiamo e comunque sia la sofferenza dello sportello dell'URP, è sempre una spesa in meno, visto che è uno stipendio in meno. Poi, ripeto, c'è comunque anche un risparmio secco derivato dal fatto che la spesa dell'affidamento esterno che abbiamo è comunque sia minore del costo di gestione del servizio associato. Detto questo, ribadisco il voto favorevole.
Grazie consigliere Manetti. Quindi pongo in votazione il provvedimento all'ordine del giorno proposta numero 5. Schema di convenzione per il conferimento alla provincia di Pistoia di funzioni relative alla gestione delle risorse umane. Approvazione. Invito i consiglieri comunali a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il consiglio comunale approva a maggioranza. Con voti favorevoli 10, contrari 4, astenuti 1. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza. Con voti favorevoli 10, voti contrari 4, voti astenuti 1. Procediamo con la proposta numero 6 all'ordine del giorno, che ha per oggetto regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico. Approvazione. Invito il vice sindaco Luisa Tognoni a illustrare il regolamento. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Il provvedimento che andremo ad analizzare questa sera concerne l'approvazione del nuovo regolamento del trasporto scolastico. Abbiamo avvertito la necessità di creare un nuovo regolamento del trasporto scolastico che presentasse una regolamentazione che fosse affine e un po' attinente a quello che è il servizio attuale del trasporto, in quanto quest'ultimo ha subito sicuramente delle sostanziali modifiche dal 2000 ad oggi, data dell'ultimo regolamento del servizio del trasporto. In quell'occasione il servizio del trasporto scolastico era un servizio compreso anche del servizio di refezione scolastica, quindi ci sembrava opportuno dopo 16 anni fornire un regolamento che invece fosse esclusivo del trasporto scolastico, anche alla luce in funzione di quella che è l'esternalizzazione del servizio stesso. Abbiamo infatti valutato l'opportunità di creare un modello di regolamento che desse in maniera un modo più organico e analizzasse in maniera più stretta il tema da trattare, ovvero il trasporto scolastico, che prevedesse delle clausole che prima non erano previste e che anche in qualche modo delimitasse con maniera precisa e puntuale quello che è il campo dell'agire del soggetto privato che andrà a espletare il servizio per conto del comune. Una delle novità che questo regolamento introduce è individuazione di una data di presentazione della domanda al primo accesso al servizio del trasporto scolastico. È stata fissata infatti al 31 luglio l'ultima data per presentare la domanda di primo accesso al servizio. La scelta di questa data, come ho avuto modo di espletare meglio ai consiglieri in commissione, è stata fatta tenendo di conto di alcune delle necessità che questo servizio ha, vale a dire l'organizzazione del bacino di utenza e del piano organizzativo in maniera più fruibile a tutti gli utenti a partire dall'inizio dell'anno scolastico, ma è stato tenuto di conto di due aspetti importanti: la formazione delle classi che ogni istituto comprensivo è obbligato a fare entro il 31 luglio, quindi le nuove classi che verranno a formarsi anche lì si hanno entro il 31 di luglio, e lo stesso di venire incontro alle esigenze dei genitori o comunque da parte degli utenti che hanno anche quella data di riferimento come data di scadenza per la presentazione di tutte quelle che sono le richieste di agevolazioni da un punto di vista educativo, uno fra tutte il bando per quanto riguarda le borse di studio. Inoltre, oltre a questo termine, il servizio spiega, il regolamento, scusate, affronta in maniera precisa e puntuale quelle che sono le norme di condotta che il personale deve avere, per il personale sia per quanto riguarda gli autisti che guidano i mezzi, sia per quanto riguarda gli alunni che usufruiscono del servizio. E allo stesso tempo entra nello specifico in quelli che sono tutti gli aspetti legati alle eventuali sospensioni, esclusioni o sanzioni monetarie che si dovranno pagare qualora ci si verificano i ripetuti e offensivi atti sia al personale che agli automezzi. Inoltre questo regolamento è stato, come ho detto, discusso in commissione e le questioni sollevate non ci sono stati enormi problemi, se non quello a cui darò risposta adesso in merito alla garanzia del trasporto scolastico in caso di eventi calamitosi. Infatti i consiglieri, come ben ricordano, era il punto interrogativo rimasto da discutere. Il presente regolamento, come vedete all'articolo 3, comma 4, cita: in caso di uscite anticipate per motivi straordinari ed urgenti, sarà fatto, tra parentesi, con formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise abbondanti nevicate e eventi calamitosi, sarà fatto riferimento alle valutazioni degli organi di protezione civile. Questa frase è stata, questa forma, diciamo, è stata elaborata di concerto dall'Ufficio di Protezione Civile e dall'Ufficio Servizi Educativi. Per quale motivo si è fatto riferimento proprio a questa esplicita frase? Perché il tema principale a cui si rimanda è l'emergenza e la gestione dell'emergenza. Così appunto, come l'Ufficio di Protezione Civile ci ha fatto notare, è che l'emergenza varia di caso in caso, quindi è difficile stabilire a priori quali sono gli interventi per garantire l'incolumità degli utenti, in questo caso dei bambini che sono a scuola. Di conseguenza sarà di volta in volta valutato il caso se consentire un trasporto scolastico eccezionale, se il tempo lo permette, oppure intervenire con delle misure a tutela e a garanzia della sicurezza dei bambini, come per esempio una sosta prolungata a scuola con tutte quelle che sono le necessità. Inoltre il piano di protezione civile, come ben sapete, è in fase di realizzazione. Di conseguenza anche in commissione questi aspetti più tecnici in merito al trasporto scolastico verranno valutati e analizzati in maniera puntuale e precisa, anche tenendo in considerazione di concerto la scuola e quelli che saranno poi i piani che anche la scuola dovrà realizzare di gestione dell'emergenza stessa. Concludo dicendo che il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 di marzo, non immediatamente, da un mese ad oggi, questo perché ci sembrava opportuno e necessario far sì che tutti gli utenti che usufruiscono del servizio, a partire dai genitori, dai ragazzi, ma anche dalle istituzioni scolastiche, fossero consapevoli e coscienti di queste nuove novità. La prima informazione che gli verrà fornita sarà mediante una lettera informativa che l'Ufficio Servizi Educativi invierà a tutte le famiglie per mettere a conoscenza in merito ai punti salienti del regolamento. Grazie.
Ringrazio il Vice Sindaco Luisa Tognoni per l'illustrazione del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico. Invito i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Consigliera Pieri, prego.
Sì, mi ricollego
all'ultimo discorso fatto dall'assessore, quindi come gruppo consiliare abbiamo apprezzato appunto che i dubbi che avevo sollevato durante la seduta della commissione sono stati appunto approfonditi dagli organi tecnici e anche dall'assessore, quindi hanno trovato poi spazio appunto nel regolamento, quindi riteniamo appunto che sia la soluzione migliore quella di valutare di volta in volta, a seconda delle emergenze che si possano presentare, quale sia appunto la soluzione più adatta per quella circostanza. Ora mi scuso per la domanda che andrò a fare, perché comunque questo regolamento ci è arrivato venerdì e ho notato che ci sono altre piccole modifiche rispetto appunto alla versione che avevamo discusso appunto in commissione. Prima che il Presidente del Consiglio mi riprenda nuovamente, volevo fare questa domanda. La domanda appunto che andrò a fare riguarda questa piccola variazione. Sempre nell'articolo 3,4, appunto, articolo 3,5, è scritto appunto che nelle situazioni descritte al precedente comma 3, lettera A, il Comune appunto provvederà ad avvisare le famiglie interessate, e questo è in caso appunto di uscite anticipate o entrate posticipate determinate appunto da assemblee sindacali, scioperi, comunque situazioni che hanno a che vedere appunto con problematiche attinenti al personale. La mia domanda era nel caso appunto delle fattispecie elencate appunto nel comma B, quindi cause di forza maggiore e eventi meteorologici avvenuti nella notte. Nel secondo caso ovviamente si rimanda alle valutazioni degli organi di protezione civile. Nel caso della prima dicitura, caso di forza maggiore, trattandosi di una definizione molto generica che potrebbero comprendere anche delle motivazioni che hanno a che fare con dei servizi generati dal gestore, volevo sapere appunto di chi eventualmente sarà compito contattare le famiglie. Nel caso appunto di questi cause di forza maggiore che potrebbero comprendere anche eventi appunto che hanno a che vedere con dei servizi del gestore. Grazie.
Va bene, ringrazio la consigliera Fieri. Lungi da me evitare che impedire ai consiglieri di formulare delle domande. Quello che in maniera molto pacata ho ricordato, che giustamente anche la consigliera Fieri poi ha ammesso, che nelle commissioni è il momento più tecnico, ovviamente nulla vieta in Consiglio Comunale di approfondire alcune tematiche, alcuni spunti, come ha fatto ora con quest'ultima osservazione. Ne va del chi ero presente alle commissioni, le commissioni devo dire hanno lavorato bene. Ovviamente se ci sono più tempi a disposizione per i consiglieri per approfondire e leggere meglio, e questo è quello su cui stiamo lavorando a livello di servizi e di funzionari del Comune, però anche loro sono operati da tanto lavoro e quindi sapete bene. Parte questa riflessione e allora nel frattempo altri consiglieri, la sindaco Fignoni risponderà a tutte le domande tutte insieme, se ce ne sono altre invito a farle, altri interventi per la discussione, prego. Se non ci sono, assessore, prego.
Sì, allora, per quanto riguarda la frase proprio nello specifico, cause di forza maggiore ed eventi meteorologici avvenuti nella notte, fa riferimento a eventi, faccio un esempio fra tutti, quello del 5 di marzo, che avvengono e non sono prevedibili durante appunto la notte. Qualora però ci fosse un disservizio da parte del gestore, è il gestore che lo deve comunque comunicare all'ente, e sarà l'ente poi a far fronte attraverso i canali o della scuola o delle famiglie stesse a far presente questo disservizio. Cause di forza maggiore è legato proprio a eventi calamitosi, eccezionali, un esempio è quello del 5 di marzo, in questo senso si intende cause di forza maggiore.
Grazie assessore Tognoni. Interventi, se no si passa alle dichiarazioni di voto. Non ci sono interventi, quindi sì, c'è un intervento, il consigliere Franceschina, prego.
Sì, salve, buonasera a tutti. No, visto che si parla di trasporto pubblico, una domanda riguardo al carpooling, al progetto carpooling. volevo sapere in che fase, a che punto eravamo, se era stato fatto qualcosa, se era stato speso qualcosa per la piattaforma, perché ho visto sul sito ancora oggi non risulta niente, grazie.
Ci sono altre domande, altri interventi? No, assessore.
Allora, per quanto riguarda il progetto del carpooling, il progetto è andato avanti e è stato realizzato una bozza di regolamento che deve essere valutata in prima istanza con la direttrice scolastica, con la preside, con la quale avremo un appuntamento a breve, al fine di delineare quelli che sono gli aspetti strettamente legati alla scuola. Dopodiché questo regolamento verrà ovviamente analizzato nell'apposita commissione e poi passeremo all'attuazione del regolamento. I tempi, è vero, lo concordo con lei, sono stati tempi un po' lunghi, però ad oggi siamo arrivati ad avere quello che è il regolamento e l'idea nostra è quella di riuscire a partire con buonissima probabilità da settembre, dall'inizio dell'anno scolastico. Sì,
Scusi, Franceschina, il microfono si fa per la registrazione.
Volevo sapere se erano stati spesi dei soldi, messi a bilancio, per cosa...
Sì, i soldi sono stati spesi per la creazione preliminare della piattaforma. Nello specifico, ora non glielo so dire al preciso quanto, intorno alle migliaia di euro, ma il preciso non glielo so dire, e anche perché sarà la base poi per tutte le famiglie per poi accedere, così come avevamo già ampiamente discusso, a quello che sarà poi il servizio del carpool.
Bene, passiamo quindi invito gruppo a fare le dichiarazioni di voto. Chi si prenota per primo? Consigliere Volterrani, volontario, grazie.
Così. Mi rompo il ghiaccio, se fatto me la ripassa lo stesso a me, no, il mio voto è positivo perché abbiamo lavorato in commissione e quindi credo che sia opportuno porre anche l'accento su multe e sanzioni economiche a chi non si comporta nel modo migliore, sia nei confronti del servizio, no, più che altro nei confronti del servizio, e quindi credo che in commissione abbiamo lavorato positivamente, sviscerato quasi tutte le domande che ci eravamo poste, l'ultima ce l'ha data l'assessore vice sindaco, e quindi credo che senza ombra di dubbio il mio voto è positivo. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere Bartoli, prego.
Sì, ringrazio il vice sindaco per aver recepito le nostre osservazioni in commissione. Ci fa piacere che siano state messe nel nuovo regolamento. Giusto per puntualizzare, signor Presidente, la invito prima di fare certe affermazioni a documentarsi. Quindi, se lei dice che in commissione possiamo fare domande e qui no, non mi trovo assolutamente d'accordo. Questo perché il documento del revisore dei conti ce l'hanno trasmesso la sera stessa quando eravamo fuori. Non sempre ho modo di leggere la mail sulle scale del Palazzo Comunale. Più con più, se lo riteniamo, dobbiamo discutere e portare avanti le nostre dimostranze in Consiglio Comunale. Non sempre possiamo farlo in commissione e lo facciamo qui in consiglio. Scusate. Con questo concludo dicendo che il regolamento è stato vagliato attentamente dal nostro gruppo, lo riteniamo valido, per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Consigliere Bartoli, mi dispiace che abbia avuto questa percezione. Il mio era un invito a una costruzione di un percorso in cui all'interno delle commissioni si esaminano certi argomenti in dettaglio, cioè, e proprio lì a me, cioè, il fatto che se non è completato un iter in commissione non ci sono problemi quando non ci sono urgenze da parte del Consiglio Comunale o del Comune o degli enti, dei funzionari del Comune, si può rimandare benissimo purché il consigliere mi faccia presente la cosa, cioè guardi, io non sono soddisfatto, ho ulteriori problemi di approfondimento, nulla vieta di fare un'ulteriore commissione, di approfondire quegli aspetti, in modo che il lavoro va avanti. A meno che, ripeto, non ci siano urgenze di scadenze, all'interno della macchina del comune, per cui dice a quella data quel regolamento, se si parla di bilancio, deve essere approvato, quindi in questi casi si capisce bene. Ma se non ci sono queste scadenze obbligate, per questo io lo dico come linea generale, no? E devo dire, Bartoli, lei compreso, come gli altri consiglieri, dall'inizio di questa amministrazione si è fatto un progresso molto in avanti, tutti consapevoli di questo, e vedo che io partecipo personalmente a tutte o quasi le commissioni e noto che si è sviluppato nel corso di questo primo anno e mezzo dell'amministrazione una tematica e una dialettica positiva, e ne è dimostrazione proprio questa approvazione ora che si va a fare su questo regolamento, che mi sembra che vada nella direzione dell'unanimità, grazie, come ha ricordato anche il consigliere Volterrani, al lavoro fatto in commissione. Quindi ecco, quest'ora veramente non mi guardi così,
oh, guardo, no. C'è un problema di tempi, no. C'è un problema di tempi tecnici, che se la commissione è il lunedì, la capigruppo è il mercoledì, e non c'è tempo per riconvocare un'eventuale commissione o per approfondire i discorsi. Quindi prendiamoci i tempi dovuti, facciamo la commissione magari 15 giorni prima e 15 giorni dopo la conferenza di capigruppo. Allora abbiamo modo, eventualmente in una settimana, anche se sono sempre tempi ristretti, perché c'è il tempo in cui io devo riportare la mia voce nel gruppo e il gruppo riportarla a me di conseguenza. Quindi in due giorni, e non se ne viene a capo di queste situazioni. Prendiamoci tempi tecnici per elaborare i documenti espletati nelle commissioni. Grazie, mi scusate, scusate di nuovo.
Un'ulteriore precisazione e la termino qui, Bartoli. Il mio comportamento, sia in questo caso come in passato, si ricorderà che ho rinviato o rallentato dei consigli comunali apposta per dare modo della convocazione delle commissioni e di seguire questo percorso. Comunque, mi sembra siamo in piena linea. Consigliere Guercini, per la dichiarazione di voto, grazie.
Come gli altri colleghi dell'opposizione, anche noi votiamo favorevole per il percorso partecipativo e fruttuoso che, quando c'è, ne siamo contenti, quindi siamo contenti di dirlo. Quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie, consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego, per la dichiarazione di voto.
Grazie, Presidente. Favorevole anche da parte del gruppo di maggioranza e soddisfazione in particolare dal commissario, anche per me, perché ho visto in commissione che comunque sia i dubbi sono stati recepiti e poi chiariti in tempo.
Quindi pongo in votazione il provvedimento numero 6 dell'ordine del giorno, regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico, approvazione. Invito consiglieri per alzata di mano a dichiarare il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Si procede a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 7 dell'ordine del giorno, che riguarda come oggetto registro delle unioni civili, regolamento approvazione. Invito la consigliera Santini Rachele a illustrare l'oggetto della proposta. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. L'approvazione questa sera del registro del regolamento per l'istituzione del registro delle unioni civili è l'atto finale di un percorso che era iniziato ormai un po' di tempo fa, a settembre del 2014, Consiglio Comunale nel quale avevamo approvato una mozione del gruppo Partito Democratico, con la quale si impegnava il sindaco e la giunta ad istituire il registro delle unioni civili. Anche questo registro è stato analizzato, per quanto poi insomma si potesse fare, con la dottoressa Santoro, che aveva provveduto alla sua elaborazione recependo appunto i principi della mozione, e in commissione appunto insieme ad altri due regolamenti che abbiamo approvato stasera, e nasce dall'esigenza di tutelare, pur sempre nelle facoltà e nei poteri che competono ad un comune, tutelare quelle relazioni, quelle unioni che non si concretano nel matrimonio, sia perché per ragioni personali della coppia, sia per una mancanza di legislazione a livello statale che appunto rende impossibile la concretizzazione nel matrimonio di queste unioni. Quindi leggo brevemente i requisiti per l'iscrizione nel registro delle unioni civili, che sono poi appunto i punti che erano stati inseriti nella mozione e nell'impegnativa. L'iscrizione nel registro delle unioni civili può essere chiesta da due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che siano legate da un vincolo affettivo, inteso anche come reciproca assistenza morale o materiale, tra le quali non sussistano però vincoli di matrimonio, che siano riconosciuti nell'ordinamento, parentela, adozione, affinità, tutela, o da altri vincoli giuridici. Tali persone devono essere coabitanti da almeno un anno e residenti nel comune d'Agliana. L'iscrizione può essere richiesta anche da sempre due persone maggiorenni dello stesso sesso che siano coabitanti e residenti nel comune d'Agliana sempre da almeno un anno, il cui matrimonio sia stato celebrato all'estero. Ora, lo statuto del comune di Agliana, all'articolo 2, prevede che appunto il comune rappresenta la comunità e si impegna a dare piena attuazione dei principi di uguaglianza tra cittadini. Ne garantisce pari dignità ed opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, eccetera. Quindi l'approvazione questa sera del registro delle unioni civili rappresenta un piccolo tassello per il raggiungimento di un obiettivo che non deve essere solo quello stabilito dallo statuto del Comune di Agliana, ma che deve essere quello che poi deve essere raggiunto anche ad altri livelli, tra cui a livello appunto statale. Quindi i tempi sono stati un po' lunghi per la creazione di questo regolamento, però arriva in un momento storico che è un po' perfetto, ecco. Grazie.
Grazie alla consigliera Santini. Invito il consigliere Manetti a illustrare la proposta numero 8 all'ordine del giorno, che ha per oggetto ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Partito Democratico a sostegno del disegno di legge sulla disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, decreto Cirinna. Prego il consigliere Manetti a illustrare l'oggetto, grazie.
Sì, grazie Presidente, vorrei partire da qualche breve riflessione un po' più generale, magari anche da ampio raggio, partendo principalmente da uno dei principi cardini dell'Unione Europea, che è quello ovvero che tutti i cittadini dell'Unione hanno gli stessi diritti indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale. Appunto alla base di questo credo, diciamo così, dell'Unione, già dal 1994 la Comunità Europea aveva emanato una risoluzione per la parità dei diritti di persone omosessuali. Dall'Europa passiamo all'Italia, e se da un punto di vista europeo se ne parla già da molti anni, se non decenni, in Italia invece la situazione è tutt'oggi ben diversa, perché attualmente manca una legislazione effettiva, organica per le unioni civili. I diritti e doveri non derivano da una normativa diciamo unitaria ed omogenea, ma come per quanto riguarda magari l'inquadramento del matrimonio, ma solamente da se ci sono diritti acquisiti sono frammentari e acquistati magari da sentenze, come per esempio quella del 15 marzo 2012 molto importante della Corte di Cassazione italiana, che depositava una sentenza sul tema, con cui ha aperto un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale. Detto questo, l'ordine del giorno che è a sostegno del disegno di legge Cirinna, presentato dalla senatrice del Partito Democratico, appunto Monica Cirinna, da cui prende il nome il disegno di legge, si va a collocare proprio in questo spazio, in questo vuoto normativo che persiste e che, concedetemi la parola, appare nostro, sta diventando imbarazzante se confrontato allo status degli altri stati dell'Unione. Per la prima volta, appunto, con questo disegno di legge in Italia si vuole riconoscere i diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente e delle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza. rilevato che tale provvedimento legislativo si inserisce nel solco di un lungo dibattito che a più riprese negli ultimi anni ha visto il Parlamento nazionale, le corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto. Tale disegno di legge può essere considerato un punto di approdo avanzato ed equilibrato, frutto di un lungo lavoro di sintesi legislativa condotto dalla Commissione Giustizia del Senato, che ha tenuto conto delle reiterate sollecitazioni giunte dalla società civile, nonché dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea negli ultimi anni e delle diverse sensibilità sull'argomento. Il disegno in oggetto è costituito essenzialmente da due capi. Un capo 1 che introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, rifacendosi all'articolo 2 della Costituzione, e ricomprende anche la stepchild adoption, che concede tutela e garantisce il diritto alla continuità affettiva dei minori. Mentre il capo 2 disciplina la convivenza di fatto sia eterosessuale che omosessuale, orientata a recepire nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. Ritenuto che finalmente rientrerà al fianco dei principali paesi europei, con l'Italia, con un'adeguata normativa sul riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso e dei conviventi, colmando un vuoto normativo ormai non più sostenibile per un paese avanzato, e considerato che è importante che si arrivi quanto prima all'approvazione del testo così come uscito dai lavori della seconda commissione permanente del Senato, in modo da salvaguardarne l'equilibrio raggiunto al termine di un'ampia e approfondita discussione di merito, trattandosi di una legge che l'Italia attende da troppo tempo. Per tutto quanto detto e considerato, si vuole impegnare il Consiglio Comunale a esprimere piena condivisione dei contenuti del disegno di legge in oggetto, così come risultante dei lavori istruttori svolti nella seconda commissione permanente del Senato, e chiedere che tale provvedimento venga approvato dal Senato e successivamente dalla Camera dei Deputati, mantenendo dal punto di vista contenutistico l'attuale impianto di merito. E si chiede con questo ordine del giorno che al Presidente del Consiglio Comunale l'invio del medesimo alle due Camere del Parlamento. Grazie.
Ringrazio il consigliere Manetti. Invito tutti i consiglieri a questo punto alla discussione congiunta delle proposte numero 7 e numero 8 per il medesimo legame logico. Quindi si inizia la discussione. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la proposta numero 7 sulle unioni civili, l'abbiamo già anche questa discussa nei limiti, chiaramente, perché l'argomento è sicuramente di proporzioni diverse dal tempo che abbiamo utilizzato in commissione, però credo che anche lì, anche su questo punto, ci siamo trovati grosso modo serenamente d'accordo sulla necessità di adottare anche noi una linea che desse la possibilità alle coppie, qualsiasi esse siano, di avere dei rapporti e che questi vengano legalizzati con tutti i benefici di legge. E quindi su questo mi trovo semplicemente d'accordo con quanto detto dalla collega. Mentre invece sulla numero 8, quindi quella letta dal collega Manetti, chiaramente trovo un dissenso, nel senso che innanzitutto i problemi su cui l'Europa ogni tanto ci bacchetta, credo che quello delle coppie di fatto sia uno degli ultimi. Pensiamo solo a quanto spendiamo di multe per le carceri rispetto a quello sulle coppie di fatto. Tenuto esempio la Germania non ce l'ha e non viene multata e picchiata tutti i giorni. Comunque, tornando invece al contenuto, chiaramente il mio voto sarà assolutamente no, perché non sono io e le persone che rappresento, non siamo assolutamente d'accordo con la stepchild adoption, che la ritengo una stortura, una cosa del tutto inutile all'interno di un decreto legge che prevede di dare pari diritti. I diritti sono quelli che madre natura ci ha dato, e quindi non vedo perché persone dello stesso sesso che non possono procreare di loro possano adottare dei figli. Non credo che genitore 1 e genitore 2 ci dia qualcosa in più o dia qualcosa in più alle persone. Credo semplicemente che le unioni ben vengano, se cioè l'amore. Scherzando l'altra volta alla consigliera Rachele dissi che bisognerebbe anche abrogare l'articolo 556 del codice penale che vieta la bigamia, no? Se avete fatto tutta sta campagna, la Cirinna, se c'è tanto da fare, si potrebbe dare da fare pure, perché se si amano in tre si devono sposare pure in tre, non è detto che sono due uomini, però probabilmente il numero dei bigami è sicuramente inferiore e quindi politicamente poco interessante. Comunque, detto questa cosa, il nostro voto su quanto riguarda la proposta dell'ordine del giorno è negativo. Grazie.
Consigliere Porterani, che ha fatto di fatto anche le dichiarazioni di voto. Continuiamo comunque la discussione, se qualcuno vuole intervenire in discussione, prego. Porterani. Consigliere Porterani, microfono, grazie.
Ah, scusate.
Grazie. Chi interviene? Capita, succede. Porca qui. Silenzio che per le registrazioni. Davvero. Interviene il consigliere Guercini.
Penso che anche noi possiamo fare sia l'intervento che la dichiarazione di voto. Allora, per quanto riguarda la proposta numero 7, ovviamente è stata discussa in consiglio comunale, l'indirizzo politico, è stato discusso il regolamento in commissione e, come ha detto il consigliere Volterrani, anche noi ci troviamo pienamente d'accordo su quanto è stato detto in commissione, su come è stato redatto il percorso, come è stato redatto il regolamento, per cui siamo favorevoli. Siamo oltremodo favorevoli anche al punto 8, su cui ormai ci perdo due minuti in più, perché in qualche maniera sorpassa il punto 7 con la sua approvazione, si spera, in Senato e poi alla Camera dei Deputati, perché è un passo molto più grande rispetto a quello precedente, perché purtroppo in Italia per tanti anni abbiamo lasciato in qualche maniera che se ne occupassero di queste tematiche i comuni e la giurisprudenza, perché con una grossa mancanza da parte del nostro Parlamento di riuscire a legiferare su un vuoto normativo che ogni anno diventa sempre più importante, enorme, perché ricopre sempre più persone che in qualche maniera hanno necessità di avere gli stessi diritti, come è doveroso che sia, e rispetto ad altre persone, perché ricordiamoci, siamo in uno Stato laico e lo Stato si deve impegnare affinché tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti, che non si formino classi di serie A e di serie B, per cui, perché si vuole imporre il modo di vivere, questo debba condizionare in che modo vivere degli altri, per cui siamo favorevoli, soprattutto quando viene specificata una mozione del Partito Democratico che venga approvato il DDL Cirinna, da come è uscito in commissione, qui in qualche maniera tutta quella miriade di emendamenti che sono stati presentati affinché si snaturasse veramente questo DDL, in qualche maniera non vengano presi in considerazione, perché la discussione è già stata avvenuta in commissione, e che si vada avanti affinché veramente anche l'Italia possa essere uno di quei paesi più moderni, perché siamo, credo, in Europa, nell'Europa occidentale, gli ultimi a legiferare su tale tematica, hanno legiferato bene o male quasi tutti in Europa occidentale, e rimaniamo come sempre noi falline di coda. Su questo poi, ora, sul discorso delle multe, non significa che se veniamo sanzionati per altre cose non risolviamo questo, cioè risolviamoli tutti i problemi. Il problema delle carceri è un problema grave che affligge il nostro paese, anch'esso non viene risolto da tanti anni, ci fanno pagare tante sanzioni, ma questo non significa che bene o male si possa giustificare il fatto di non approvare e portare questa legge in Parlamento con quel discorso lì. Lì è la gravità, che come questo non si è mai riuscito a portarlo in Parlamento fino ad ora, ma si è lasciato che fossero i comuni a in qualche maniera a legiferare, anche se non gli era permesso perché non è loro competenza, come è stato per la grande battaglia delle trascrizioni dei matrimoni all'estero e della giurisprudenza, come ha ricordato il consigliere Manetti con le sentenze. Credo che sia venuto il momento di risolvere questo problema e di risolvere tanti altri che affliggono il nostro paese, per cui noi siamo favorevoli sia per la proposta numero 7 che per la proposta numero 8.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere Bartoli, per la dichiarazione di voto? Sì? Vabbè, ora hanno fatto, lasciamo la discussione, va bene, sì, ora tutte a sua scelta, prego.
No, parlo per
il registro delle unioni civili. Già in partenza, prima che passasse in commissione, ho appuntato il fatto che riteniamo che sia un po' una perdita di tempo, in quanto c'è in discussione un disegno di legge. Come avete più volte detto, abbiamo carenza di personale in comune, siamo alle strette col personale. Mi sembra un po' illogico andare a creare un registro che ha solo un valore simbolico. Sì, è vero, il valore simbolico può in qualche maniera dare un sostegno perlomeno morale alle persone che sentono necessità di queste unioni. Noi sinceramente non ce la sentiamo proprio di creare questo registro. Intendiamoci bene, qualsiasi diritto di una persona che non lede il diritto di altre ben venga. Siamo sicuramente a fianco di tutti coloro che in questo momento sentano di unirsi in una qualche maniera, che siano di qualsiasi specie di unione, quindi coppie di fatto, coppie gay, coppie non gay, qualsiasi coppia che possa essere unita da un intento di vivere quietamente e in amore e in armonia. Però purtroppo noi questa cosa qui non ci piace, la riteniamo un mero evento per andare sul giornale, non ci piace assolutamente. Per quanto riguarda invece la mozione presentata dalla maggioranza, sì, anche in questo caso qui ci piacerebbe che venisse di fatto resa legge quanto prima. Di fatto c'è un piccolo problemino di scrittura e ci piacerebbe che fosse leggermente modificata un'espressione della mozione. Non è nostra abitudine creare emendamenti in corso, per questo chiediamo alla maggioranza se eventualmente la volesse emendare, ma non certo a nostra firma, se lo vogliono fare lo faranno loro stessi questo piccolo emendamento, di modificare il punto dal punto di vista contenutistico l'attuale impianto in merito, emendiamo a così come scritto originariamente. Sì, ora parlo di mozione, scusatemi, ho frainteso fra mozione e ordine del giorno, per me l'ordine del giorno ancora non l'ho ben in testa, scusate. La mozione quindi emendare la riga dove si dice che tale provvedimento venga approvato dal Senato e successivamente dalla Camera dei Deputati, togliendo, mantenendo dal punto di vista contenutistico l'attuale impianto in merito, a così come scritto originariamente, o attualmente. Grazie.
Di fatto, consigliere Bartoli, lei ha proposto, no, un emendamento sul quale va votato. Ora chiedo, intanto procediamo, aveva fatto richiesta di intervenire la consigliera Gallardini, poi il consigliere Manetti mi dirà sull'emendamento cosa propone. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Le manifestazioni di questi giorni nelle piazze, sia quelle di sabato scorso che quelle dell'ultimo fine settimana, hanno dimostrato una grande sensibilità rispetto a questo tema, sia da un punto di vista che dall'altro. Io credo che il ruolo della politica sia quello di recepire e comunque elaborare quelli che sono i vari spunti di riflessione da entrambi i punti di vista, però il nostro dovere principale, secondo me, in questo momento è quello di dare una risposta concreta a tutte quelle persone che da anni lo richiedono, e quindi dando veramente una legge, una normativa in merito alle unioni civili. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto dal consigliere Guercini, e appunto trovo assurda la presa di posizione del consigliere Bartoli, spostando l'argomento di discussione su altro. E ritengo che il registro delle unioni civili che andiamo ad approvare con questo regolamento non sia un atto simbolico, ma sia una risposta che questo comune dà nel nostro piccolo a tutti coloro che vogliono comunque registrare la loro unione civile, e quindi poi avere tutti i diritti che ne conseguono come una coppia unita civilmente nel nostro comune. E in questo modo, con questa approvazione, il nostro comune soprattutto va ad iscriversi fra i pochi comuni italiani che ne possiedono uno, e quindi lo ritengo un documento che orgogliosamente andrò ad approvare insieme a questa maggioranza.
Consigliera Salaris, prego.
Sì, buonasera a tutti. Consigliere Manetti, credo che sia doveroso su questo argomento intervenire e non andare appunto direttamente in dichiarazione di voto, perché è un argomento molto attuale, molto importante, e che rivela anche in questo Consiglio le diverse sensibilità e i diversi modi di approcciare l'argomento dei vari consiglieri, chi in maniera seria e chi magari in maniera più polemica, puramente polemica. Il capogruppo ha fatto riferimento all'ordinamento europeo come cardine, diciamo, di questa dei regolamenti, diciamo, dell'Unione Civile. Io, ecco, penso che in Italia anche la nostra Costituzione, all'articolo 2, parto da questo per dire che anche la nostra Costituzione, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La Costituzione, che è l'unica fonte a cui può e deve fare riferimento un legislatore, non il Vangelo, non il Corano, non la Bibbia, ma la nostra Costituzione, perché questi altri documenti attengono alla sfera personale di ognuno di noi e alla quale ognuno di noi deve fare riferimento quando si tratta di fare appunto le sue azioni personali. L'Italia, come ha detto il capogruppo, non ha una legislazione organica, ha una legislazione frammentaria che rimanda alle sentenze della Cassazione piuttosto che ai vari regolamenti comunali, e si assiste appunto a un paese dove non ci sono diritti omogenei, dove i diritti su questo argomento non sono assolutamente omogenei tra le varie regioni, tra i vari comuni, e per non parlare poi a livello europeo, appunto, dove l'Italia è il fanalino di coda in tutto e per tutto. Il Parlamento italiano comunque ci prova dal 1986 ad approvare una legge sulle unioni civili. Non vi dico tutti i passaggi, ma ci prova dal 1986, quando l'interparlamentare Donne Comuniste presentò una proposta di legge firmata dall'onorevole Ersilia Salvato. Ci ha riprovato Nichi Vendola in diverse occasioni, ci ha riprovato la stessa Salvato, ci ha provato anche l'onorevole Grillini, ci hanno provato con i PAX, ci hanno provato con i DICO, ma anche oggi, ad oggi, nel nostro paese non siamo riusciti ad arrivare a niente. E oggi che questa legge è in Parlamento, sinceramente, penso che dobbiamo cogliere l'occasione per favorirla e per portarla avanti. Cosa dice il DDL? Il DDL non fa altro che dire che le coppie avranno gli stessi diritti e doveri che sorgono dal matrimonio, hanno l'obbligo dell'assistenza morale e materiale e collaborazione nella vita comune, hanno gli stessi diritti in materia previdenziale, si applicano le stesse regole previste per la successione legittima delle coppie sposate, ed è consentita solo l'adozione di un bambino che sia già riconosciuto figlio di uno dei membri della coppia, cioè un bambino che già vive all'interno della famiglia e che in casi diversi non si sa che fine farebbe. Questo, ecco, bisogna sempre tenerlo presente. A chi afferma poi, perché si sentono tante voci, a chi afferma poi che questo DDL affossa la famiglia, non possiamo che rispondere che non è certo questo decreto legge, questo disegno di legge che affossa la famiglia, perché la famiglia è già in grande sofferenza e non certo per questo disegno di legge, ma è in sofferenza per via della graduale compressione del welfare, per la mancanza di lavoro, per i processi di deindustrializzazione, per la decadenza del sistema formativo e per l'assenza di una cittadinanza per i figli degli immigrati, che ancora, lo ricordo, il cui disegno di legge è stato approvato alla Camera, ma è ancora perso nei meandri del Parlamento e che dovrebbe appunto tornare in Senato in questi giorni, se non è già tornato in questi giorni, non vorrei essermi persa qualcosa. Però i motivi che affossano eventualmente, che mettono in difficoltà oggi la famiglia, non sono certo le unioni civili. Chiudo con una mia considerazione personale riguardante il consigliere Bartoli. Il consigliere Bartoli, a pensar male ci si indovina sempre, va bene, i 5 Stelle di norma, perlomeno se ho capito bene, sono a favore in generale. Ecco, voglio dire, è possibile, e chiudo con questa domanda, è possibile che voi non approverete questo ordine del giorno perché l'ha portato il PD? Grazie.
Consigliera Salaris, grazie dell'intervento. Vi comunico che ci sono al momento altri 2 interventi prenotati. Bartoli, penso, si chiede anche lei ora in maniera successiva. Però chiedo anche poi a tutti i consiglieri un chiarimento sull'emendamento, come si procede, quello è stato presentato. Se, ecco, cioè non l'ha presentato ma l'ha letto ora, se è una presentazione, chiedo, ecco, se si decide di votare. Prego, consigliere Manetti.
Sì, Presidente, proporrei a questo consiglio, al termine della discussione, magari chiedo a lei un minuto di sospensione per parlarne col gruppo.
È quello che volevo proporre io, ma niente, mi ha anticipato, va bene. Quindi completiamo la discussione. Buonasera. Con Volterrani, consigliere Volterrani, prego.
No, sì, approfitto anche per riallacciarmi a quello che diceva la consigliera Salaris. No, stavo pensando, no Bartoli, lei diceva che è favorevole al fatto che qualsiasi diritto di una persona che non leda il diritto degli altri ben venga, che è a fianco di tutte le coppie che si amano, che è a fianco dell'amore tra 2 persone dello stesso sesso, eccetera, e poi però dice che il regolamento delle unioni civili non lo approvate. Però il regolamento delle unioni civili serve proprio a riconoscere, nei limiti delle potestà che il Comune ha, il diritto di queste persone. Quindi mi sembra un pochino un controsenso fare una premessa su qualsiasi diritto di una persona che non le dà il diritto di altri, ben vengano tutte le coppie, ben venga l'amore, e poi dire che non si approva il registro delle unioni civili, quindi si vogliono tutelare ma non si vogliono tutelare, ma a me è sembrato un po' strano. Grazie.
Gliela Santini, consigliere Volterrani, prego, poi c'è il consigliere Franceschini.
Sì, grazie. No, io volevo rispondere un attimo, perché mi sono irrigidito, ma fortunatamente non avevo la parola, con quanto detto dalla consigliera Salaris, circa il pensiero, la Bibbia e il Corano. No, lei le cerca, io gliele trovo subito, non c'è mica problema. No, le volevo dire una cosa, che vede, lei che da tanto tempo appartiene alla sinistra, quando pensa, inevitabilmente, pensando a Gramsci, a tutta la storia del PD, del DS e di quant'altro, e quindi il suo pensiero è un pensiero tipicamente di sinistra, e nessuno glielo può contestare. Ora, però lei non può nemmeno contestare che su un discorso etico e morale, quale la Stepchild Adoption, quindi non rientri dentro di noi un problema tipicamente etico e morale. E quindi siccome ognuno di noi si porta dietro il bagaglio che ha scelto di portarsi, non gliel'ha imposto nessuno, siamo uno Stato laico, però non può disconoscere a me l'essere cattolico, l'essere ebreo, l'essere musulmano, l'essere qualsiasi altra cosa, e quindi essere legato a quella che è la mia tradizione. Non mi può interrompere. E quindi dico che sicuramente in una problematica di questo genere la coscienza personale è sicuramente influenzata dalle letture e dal proprio credo. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Consigliere La Franceschina, prego.
Solo una battuta per dire che sono cattolica praticante e vengo da una famiglia di democristiani. Grazie.
Grazie per l'affermazione. Penso, no. Si può passare, no? Penso il suo contenuto sia... Visto che è la Franceschina, consigliere Bartoli, prego, perché siete il solito gruppo. Prego.
Allora, forse non sono stato abbastanza chiaro. Che valore ha questo registro, se non un valore simbolico? È un valore simbolico. Stiamo parlando di leggi, decreti leggi e valori simbolici. Il registro delle unioni civili in comune, ad oggi, ha un valore puramente simbolico. O sbaglio? Dimostratemi il contrario.
Tori ha completato? No, direi ora, nell'ordine, che lo stabilisca anch'io, quando c'è, fu anche un po' di alternanza. In questo caso, consigliere Franceschina, la rimando prima a un intervento prenotato da consigliera Banci, prego.
Era solo per evidenziare ormai la compattezza del Movimento 5 Stelle, evidente in tutti i temi e in tutte le questioni, come in questa, dove noi appoggiamo in tutto e per tutto il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Prato, Gabriele Capasso, che ha presentato appunto una mozione sull'istituzione del registro delle unioni civili e che evidenzia appunto questa unione di intenti e questa compattezza del movimento in tutto e per tutto. Ma comunque, insomma, a prescindere da questo, credo che l'importanza di questi due atti sia il tema dei diritti, il tema delle unioni civili. Quindi, insomma, ritorniamo un attimo su questo cardine, su questo principio cardine, al di là delle polemiche politiche sulla utilità o meno di un registro che voi non siete d'accordo, Prato è d'accordo, comunque a prescindere da questo, il tema è quello dei diritti, il tema è quello di andare di tenere il passo con l'Unione Europea, perché è uno dei principali problemi e non certo l'ultimo che dobbiamo affrontare. Grazie.
Signori, consigliere Franceschina, prego.
Allora, volevo chiarire una cosa detta dalla consigliera da Salaris, che ci ha già sentenziato, cioè che noi siamo contrari a questo DDL. Allora, vorrei premettere, quindi chiarire, che noi siamo favorevoli a questo DDL così come è. Il problema è uno solo, che noi non ci fidiamo, una volta che viene discusso, anche in commissione, noi non ci fidiamo del PD e della sua maggioranza, che pur di tenere stretta la maggioranza scendono a compromessi e vanno a snaturare completamente questo DDL. Se a noi ci dite, facciamo una fotografia di così com'è, il DDL lo votiamo subito, però purtroppo non sarà così. E per questo noi poi decideremo insieme cosa fare.
Consigliera Franceschina, consigliera Banci, prego.
Allora, buonasera a tutti, io volevo dare solamente la mia umile parte a questi commenti di questo regolamento e di questo DDL proprio a livello personale. Io sono d'accordo a entrambi, perché personalmente ho una famiglia normale, con bambini, non penso che dare dei diritti a delle persone che si vogliono bene tolga nulla alla mia famiglia o l'aggiunga, anzi però può essere una grande cosa per loro. E penso principalmente che quando una coppia si vuole bene, indifferentemente dal fatto che sia un uomo o una donna oppure di diverso genere, penso sempre al momento in cui uno possa star male e in ospedale non gli venga data l'opportunità, perché appunto non ha un'unione civile, un legame riconosciuto, il fatto di non poter decidere per il proprio partner con cui sta da tanto tempo, che non possa avere notizie, che non possa decidere. E allo stesso tempo penso che quando una coppia vive insieme e abbia anche un bambino da parte di uno dei due, che è proprio nel caso in cui sempre di una malattia o di un possibile decesso del genitore del bambino, io penso che il bambino sia meglio con una persona che è un punto di riferimento per lui da vari anni, che invece venga preso e mandato in una casa famiglia a sé stante. Quindi indifferentemente dal fatto che siamo un uomo o una donna, e questo è il mio umile giudizio personale, penso solo a me, penso che non è vero che i bambini non sono tutelati, perché la famiglia secondo me è chi ti vuole bene, chi ti accudisce. Ci sono tanti bambini che vengono tirati su da mamme single con nonne e zie, dove c'è tutte donne, non mi sembra che vengano peggio, come non mi sembra che i figli nati da una coppia normale siano molto meglio di tanti altri. Come tutti ci sono persone per bene e persone meno per bene, quindi nulla, volevo solo dare questo mio umile giudizio. Grazie.
Ringrazio la consigliera Banci, se non ci sono altri interventi, sospendo la seduta per una decina di minuti in modo di dare una... Scusate un attimo, consigliere Bartoli, prego.
Sì, vorrei ribadire un concetto che forse a gran parte delle persone della maggioranza non è chiaro. Il Movimento 5 Stelle è fatto di cittadini. Cittadini come sono io, come il mio collega e come ce ne sono altri che ci hanno onorato del loro voto. Noi lavoriamo in gruppo e come gruppo ci esprimiamo. Ci sono politici e ci sono cittadini che pensano e credono di portare avanti il bene comune. Per noi il bene comune è tutelare i diritti degli altri. Simbolicamente ha un valore relativo. Per noi contano i fatti. I fatti sono le leggi promosse dallo Stato, promosse dal Parlamento e dal Senato. Le facciate, le giornalate, le lasciamo a voi, a noi non interessa.
Scusate, va bene, interrompiamo allora, sospendiamo 10 minuti per alcuni chiarimenti, mi sembrano doverosi. Come? Sì, va bene.
Sapevo, infatti vengo solo per... No, veloce, è giusto per fare chiarezza che il registro delle unioni civili a livello comunale non è puramente simbolico, cioè, perché ora io sfogliando avevo studiato anche quello applicato al comune di Milano, Nella pratica, ve lo leggo, gli effetti dell'iscrizione del registro. In base al regolamento per il riconoscimento degli unioni civili, il Comune di Milano si impegna a tutelare e sostenere le unioni civili per superare situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio. Prima premessa, cioè questa è una, sembra una frase, però c'è dietro un concetto ben preciso, cioè la parità di diritti, tutelare tutte le coppie allo stesso modo, che siano legate a vincolo di matrimonio o che siano coppie di fatto. A scendere poi specifica anche le aree tematiche dove il Comune di Milano, in questo caso poi noi decideremo insieme da farsi, va a incidere in funzione dell'iscrizione al registro delle unioni civili nei vari settori della sua pubblica amministrazione. E per esempio è la casa, pensiamo alla parietà dell'accesso alla graduatoria della richiesta degli alloggi delle case popolari. Cioè, non è solo simbolico, perché se no si fa veramente della confusione. E poi sanità e servizi sociali, politiche per i giovani, genitori e anziani, sport e tempo libero, formazione, scuole e servizi educativi, diritti e partecipazione, trasporti. Insomma, si parla di parità, si parla di uguaglianza. Tutto.
Scusate, sospensione. Ci siamo tutti, si riprende la seduta del Consiglio Comunale. E la parola alla dichiarazione di voto per il consigliere Manetti, prego.
Sì, la maggioranza ha esaminato l'emendamento e ritiene più che sufficiente la versione originale. La condivisione c'è, proprio un vizio di forma in italiano, perché l'emendamento proponeva di mettere come scritto, diciamo, noi abbiamo messo che dal punto di vista contenutistico l'attuale impianto doveva essere immutato, ovvero che quello, i capisaldi, il contenuto, gli obiettivi del disegno di legge devono rimanere invariati, mentre mettere come scritto in italiano, poi magari se cambia paradossalmente anche una sola virgola già salta l'impegnativa dell'ordine del giorno. Ecco, poi dal punto di vista degli obiettivi c'era condivisione, però abbiamo ritenuto più che sufficiente la versione originale, sicché voto favorevole sia all'approvazione del regolamento per l'attuazione delle registrazioni civili sia all'ordine del giorno presentato dalla maggioranza.
Bene, si passa, quindi pongo in votazione il provvedimento numero 7 come proposta di ordine del giorno, che ha per oggetto registro delle unioni civili, regolamento, approvazione. Invito i consiglieri per alzata di mano a esprimere il loro voto. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza. 13 voti favorevoli, 2 contrari. Si procede ad una seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole? Come? Scusa? Ah, ma sono 12, manca la Rachele, vero? Scusi. 12 voti, 2 contrari. Si procede alla seconda votazione. Chi è favorevole per l'immediata esecutività? Alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli a questo punto 13 e con voti contrari 2. Si procede alla, pongo in votazione il provvedimento numero 8 come proposta ordine del giorno, presentato dal gruppo consigliare Partito Democratico a sostegno del disegno di legge sulla disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili, decreto Cirinna. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti. Si procede una seconda votazione per l'immediata esecutività del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile a maggioranza, con voti favorevoli 12, contrari 1, astenuti 2. Bene. Si procede alla prossima proposta all'ordine del giorno, che è la numero 9, proposta mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito all'applicazione di sistemi incentivanti della raccolta differenziata, con particolare riguardo alla tariffa puntuale. Illustra la mozione la consigliera Salaris Lucia. Prego, grazie.
Di nuovo buonasera. Non leggerò la mozione per intero, ma farò solo una sintesi con alcune considerazioni, anche perché è stata presentata diverso tempo fa, quindi sono certa che i consiglieri l'hanno già assimilata, e perché poi, insomma, in questa sala penso che tutti sappiamo cos'è la tariffa puntuale. È, in breve, la modalità più equa per far pagare ai cittadini il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga una quota variabile in base ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti all'azienda che si occupa di raccolta. Questo è un po' in sintesi il contenuto della tariffa puntuale. Non è un sistema per risparmiare, o perlomeno non lo è in maniera diretta e immediata, ma è un sistema per far pagare i cittadini in misura giusta. La normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti è la direttiva europea 2008/98, che stabilisce la gerarchia dei rifiuti secondo il principio di chi inquina paga, e cioè, leggo la mozione, prevenire la produzione dei rifiuti a monte, preparare i rifiuti per il riutilizzo, riciclare i rifiuti per ottenere nuovi prodotti, recuperare rifiuti in altro modo utile, ad esempio per produrre energia, smaltire i rifiuti, ad esempio in discarica. Questa è la gerarchia per lo smaltimento dei rifiuti, dal più virtuoso poi via via a scendere verso l'ultimo step. In Italia la normativa di riferimento è il decreto legislativo 152/2006, testo unico ambientale, mentre per quanto riguarda le tariffe, la madre, anzi il padre del sistema tariffario, è il famoso decreto Ronchi del 97, con il quale è stato sancito il passaggio da tassa a tariffa, per arrivare attraverso vari step all'attuale SARI, che prevede esplicitamente che si possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie. Anche il piano d'ambito riprende quanto sopra e prevede la possibilità di quantificare il produttore di rifiuto indifferenziato e differenziato con un vantaggio economico per il cittadino che più differenzia. Quindi i riferimenti di legge ci sono, si tratta di fare una scelta e stasera qui la vogliamo fare. L'abbiamo fatta in sede di programma, non voglio calcare la mano su questo perché le opposizioni già ci hanno bacchettato su questo argomento, che ritenendolo in qualche modo un po' patetico, ricordare sempre il programma, ma io ritengo che sia giusto anche ricordarlo, perché ricordare anche a tutti noi che abbiamo un mandato e dobbiamo e vogliamo rispettarlo, o perlomeno ci vogliamo provare. Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere con l'applicazione della tariffa puntuale? La riduzione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e una migliore qualità della stessa, sperando che prima o poi venga anche realizzato un processo serio di riciclaggio e di immissione sul mercato dei prodotti riciclati. Perché pensiamo di raggiungere questi obiettivi con la tariffa puntuale? Perché, come si dice nella mozione, in questo modo il cittadino è responsabilizzato, sa che sta a lui ridurre la quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti e quindi diminuire la spesa, mentre la tassa, per contro, può sembrare un'autorizzazione a inquinare, a produrre quanti rifiuti si vuole, dice tanto pago le tasse. Quante volte abbiamo ascoltato questo discorso dai nostri amici e conoscenti? Quanti ci dicono faccio fatica a fare la differenziata e poi devo anche pagare di più? Questo è un po' il discorso che qualche cittadino ancora fa. I dati che troviamo su internet riguardo ai comuni dove si fa il porta a porta dicono che a tariffa normale si può arrivare al 70% circa e non oltre. Per superarlo occorre la tariffa puntuale. Nel comune di Capannori, che molto spesso i colleghi di Agliana in Comune portano ad esempio in questo consiglio, per effetto della tariffa puntuale, continuano a diminuire i rifiusi, che dai dati del primo semestre 2015 erano diminuiti di circa il 4%. Quindi, quali sono i lati positivi e i lati negativi della tariffa puntuale? Senz'altro, lato positivo è l'equità contributiva dei cittadini, la riduzione dei rifiuti con effetti positivi sull'ambiente che ci circonda. Sul fronte dei risparmi, lo dico perché non si pensi a facili conclusioni su questo tema, è tutto da studiare e da verificare. Di certo possiamo risparmiare riducendo le quantità da inviare a smaltimento nel tempo, magari acquisendo il bonus per i comuni virtuosi che superano il 70%, perché se non ricordo male nel piano d'ambito è previsto un bonus per i comuni che superano un certo livello di differenziata. Possiamo ottenere dei risparmi attraverso un miglioramento del materiale differenziato, che ci verrà pagato di più, ma non saranno cifre esorbitanti. Di certo ci saranno vantaggi per le aziende, che trattandosi di tariffa e non di tributo potranno recuperare l'IVA del 10% e, se non ricordo male, potranno anche computare l'importo della tariffa ai fini IRPEF e IRAP. Quindi lati positivi ci sono in quantità. Non bisogna però sottovalutare che l'applicazione della tariffa puntuale e perciò del calcolo esatto della produzione dei rifiuti, con una precisa individuazione dei rifiuti domestici e non domestici, potrà avere anche un forte impatto sulla struttura tariffaria complessiva e sarà tutto da valutare se ci saranno appunto dei benefici per le utenze domestiche oppure no. Comunque, in questo io ci credo, il gruppo di maggioranza ci crede, ma non ci nascondiamo che il percorso sarà lungo e complesso. Quindi quello che chiediamo con questa mozione, della quale poi leggerò la richiesta finale, è di iniziare uno studio di fattibilità studiando le possibilità offerte dal piano d'ambito insieme all'ASO e all'azienda unica e stabilendo un cronoprogramma che dovrà precedere anche, che dovrà essere accompagnato anche da una forte informazione ai cittadini. La richiesta che si fa con questa mozione è la seguente. Il Consiglio Comunale impegna pertanto il Sindaco e la Giunta a intraprendere un percorso che possa condurre al più presto ad applicare un sistema tariffario incentivante della raccolta differenziata secondo il principio di chi inquina paga, a partire da una verifica con l'ASO Toscana Centro e l'azienda aggiudicataria del servizio dell'eventuale progettualità già disponibile in tale direzione, valutandone l'aderenza alle necessità dei nostri territori e dei nostri cittadini in ottica di una futura applicazione. Concludo con l'auspicio che questa mozione venga positivamente recepita da tutto il Consiglio Comunale, dato che molti gruppi di opposizione avevano la tariffa puntuale nel programma, perché il percorso da intraprendere è molto complesso, sia politicamente che tecnicamente, e non sarebbe male che fosse ampiamente partecipato e condiviso, come lo fu il provvedimento che dette il via alla raccolta differenziata porta a porta integrale nel 2012. Grazie.
Ringrazio consigliera Salaris. Si apre la discussione. Consigliere Guercini, prego.
Ora, non so se col mio intervento mi prenderò del polemico, però prego di ascoltarmi fino in fondo. Tempo fa si portò, noi come gruppo, non c'entra nulla, però volevo ricollegare, una mozione sul dire no all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e invece di rispondermi nel merito mi fu detto siete fuori tempo massimo. Ora, secondo me quando si trattano di tematiche molto sensibili come può essere quella dell'aeroporto o come altre, non credo siamo mai fuori tempo massimo fino al punto in cui effettivamente viene realizzata la cosa, dato che ancora non è stato costruito e non si sa quando inizieranno precisamente i lavori, credo che non eravamo fuori tempo massimo, almeno dire simbolicamente no, noi non ci stiamo, anche se poi tutto si avvierà. Quindi credo che anche questa mozione qui sia un po' tempo fuori massimo, nel senso che io mi ricordo le discussioni che abbiamo avuto, gli scontri politici durante l'approvazione del piano finanziario del CIS. Noi più di una volta abbiamo sollevato il fatto che era l'ultimo piano finanziario in cui noi potevamo metterci mano in maniera più decisa, più incisiva, assolutamente, perché era un'azienda partecipata in cui noi bene o male contavamo tanto, contavamo alla pari degli altri due soggetti, cioè il comune di Montale e Quarrata, e quindi potevamo chiedere che l'azienda si assumesse in questo periodo qui di almeno valutare e di realizzare un progetto affinché partisse la tariffa puntuale sul nostro territorio. Io non chiedevo certo che dovesse essere realizzata in tempi brevissimi, però almeno impegnare la propria azienda, cioè quindi CIS SPA, a realizzare e a valutare questo progetto, credo in qualche maniera avremo un po' di vantaggio che ora non ce l'abbiamo, perché abbiamo perso un anno e mezzo. Quindi sì, è vero, l'aveva nel programma il Partito Democratico, l'avevamo nel programma anche noi, forse anche altri gruppi consigliari, poi lo diranno meglio ognuno parlando per il proprio, però va anche detto che questa mozione, così come è stata presentata, è un atto di indirizzo abbastanza vago in cui ci si impegna di partire il prima possibile, cioè senza nessun tipo di riferimento temporale, che poteva essere, se c'era veramente questa volontà, questa forza di realizzarla, già credo al primo consiglio comunale, niente vietava di portarla subito questa mozione e già cominciare a lavorare per preparare con il piano finanziario del CIS affinché partisse almeno un progetto pilota o la valutazione di esso nel nostro territorio. È anche vero che però questa amministrazione, che si è sempre vantata di essere celere e veloce, di riuscire a cambiare in meglio, di avere una velocità il doppio rispetto ad altri comuni, diciamo che non sta in qualche maniera eccellendo per la velocità, perché un esempio è quello che ho riportato io sul protocollo di intesa dell'Unione dei Servizi, dove addirittura si erano azzardate delle date, ma tuttora credo non siano state rispettate nessuna, perché si parla di date ormai di mesi e mesi e mesi fa, se non un anno fa. Quindi bene o male tante cose sono state approvate nelle varie mozioni in questo Consiglio Comunale, abbiamo visto la realizzazione in tempi molto lunghi e forse un po' troppo lunghi, però bene o male su questo possiamo lamentare di questa lentezza, ma quando arriviamo all'obiettivo su questo siamo contenti. Quindi è vero che ci aspetta un percorso lungo e complesso, e a livello di principi siamo completamente d'accordo su quello che ha detto la consigliera Salaris, l'abbiamo detto più di una volta e mai ci rimangeremo la parola, e noi saremo sempre disponibili, se coinvolti, affinché questo progetto possa partire il prima possibile nel nostro territorio, affinché venga fatta una campagna di informazioni quando partirà il più capillare possibile. Non ci tireremo mai indietro, perché crediamo che questo qui veramente sia il passo, il tassello aggiuntivo affinché la nostra raccolta differenziata porta a porta nel nostro territorio possa raggiungere quei picchi del 90% e quindi essere uno di quei comuni all'avanguardia in tal senso. Un'altra piccola nota è che l'impegnativa, l'ho detto, è abbastanza generica, si poteva fare forse qualcosa di più, però bene o male bisogna anche arrivare a dei compromessi, per cui l'accetteremo. Si poteva forse anche fare una piccola aggiunta, dato che perché mi è venuto in mente ora, nell'ordine del giorno precedente, quello del DL Cirinna, si è ritenuto necessario, anche attraverso solo un invio simbolico, di mandare alle due Camere, alla Camera dei Deputati e al Senato, il fatto che il Comune di Agliana chieda che venga approvato quel DDL senza nessun tipo di modifica e quindi senza che vengano approvati tutti quegli emendamenti depositati ad hoc per in qualche maniera sminuire l'effetto del decreto legge. Crediamo che questa nostra volontà di voler partire con la tariffa puntuale debba essere comunicata a tutti i sindaci dell'Assemblea dei Soci dell'Alto Toscana Centro e ai sindaci anche del Consiglio Direttivo. Ne abbiamo uno qui vicino, il sindaco Betti di Montale, con cui avete ottimi rapporti. Credo che inviarla anche a lui e chiedere che nel Consiglio Direttivo, nell'Assemblea dei Soci o sem- semplicemente che venga inviato a ogni singolo sindaco nel proprio comune dicendo che il comune di Agnana si impegna a attuare questa politica perché ci crede veramente per i motivi che, in cui sono stati elencati, e in qualche maniera invita a riflettere, non dico a attuarla, a riflettere su questa questione in ogni consiglio comunale di tutta l'Alta Toscana Centro, perché ci sono tanti comuni purtroppo non solo sono indietro perché applicare la tariffa puntuale quando non hanno neanche un sistema di raccolta spinta come potrebbe essere il porta a porta, però sarebbe un modo di riflessione che potrebbe scaturire in consiglio comunale dell'Assemblea Alta Toscana Centro, in modo tale da poter arrivare forse all'approvazione anche in altri comuni, o addirittura ci sta che alcuni comuni, non sono informato, l'abbiano già fatto, non credo tutti, sembra una minima parte. Perché, e chiudo, è fondamentale che noi intraprendiamo questa strada, ma è fondamentale che intraprenda il comune, i nostri vicini, come quello di Quarrata di Montale, con cui abbiamo condiviso il percorso di porta a porta, ma è fondamentale che questo venga condiviso da tutti i comuni dell'Alto Toscana Centro, perché se lo facciamo noi possiamo sì metterci la medaglietta, dire che siamo stati bravi, ma dobbiamo cercare il più possibile di diffondere questa politica virtuosa affinché venga applicata in tutta la Toscana Centro, nella nostra regione toscana e in tutta Italia, perché questo crediamo che sia il futuro, anche perché è uno dei capisaldi della teoria dei rifiuti zero.
Grazie consigliere Guercini, altri interventi per la discussione? Consigliere Bartoli.
La tariffa puntuale era già contenuta in una precedente mozione presentata all'interno del Consiglio Comunale, che era quella per rifiuti zero. Rifiuti zero era una visione un po' più globale della gestione del rifiuto. Si parla di non produrre il rifiuto, di conseguenza non smaltirlo. È una visione, sì, forse un po' fantascientifica, però attuabile, fattibile. Non so come mai la maggioranza abbia ritenuto di pensare in piccolo e proporre solo questa mozione per intraprendere un percorso che porti alla tariffa puntuale. Sì, ci piace pensare in grande delle volte e speravo vivamente che anche la maggioranza pensasse in grande, purtroppo non lo ha fatto, quindi prendiamo atto di questo, anche se non c'è ben definito una tempistica, il percorso sarà lungo, l'ha già detto relazionando la consigliera che ha presentato, non mi è piaciuto una sua puntualizzazione, non sapremo quanto costerà, questo magari se ci fosse modo di saperlo, quanto andrà a incidere sulla cittadinanza, perché sì, è vero che è giusto che chi più non differenzia più paghi, chi più differenzia deve pagare meno, però non si può nemmeno con i tempi che corrono andare a intraprendere un percorso che possa ostacolare l'attività commerciale, l'attività lavorativa e i privati cittadini, quindi mi aspetto che questi aspetti vengano condivisi nelle varie commissioni che si terranno e che possano portare a incentivare fortemente questa pratica del non rifiuto. Spero che prossimamente l'amministrazione si ravveda e che pensi di intraprendere anche il percorso rifiuti zero. Lo speriamo vivamente perché è l'unica soluzione che può portare a una definitiva chiusura non solo del nostro inceneritore, ma di tutti gli inceneritori. Pensiamo in grande e pensiamo al futuro di tutti i cittadini. Grazie.
Consigliere Bartoli, consigliere Volterrani, prego.
Allora, io, anche per abbreviare i tempi, visto che i miei colleghi sono ben corposi nel parlare, invece tento un po' più di essere sintetico, tanto poi il concetto rimane lo stesso, faccio anche la dichiarazione di voto, e quindi voto positivamente per la mozione presentata dalla consigliera Salaris. Aggiungo una piccola cosa, ma poi se facciamo tutti la raccolta differenziata e c'è poca monnezza, ma poi noi che bruciamo dell'inceneritore? No, perché cioè lì dire danno ma prende in Sicilia la monnezza, perché amo finita, cioè poi dopo come facciamo? Quindi direi che una delle sensibilizzazioni maggiori che possiamo fare ai nostri cittadini, e questo lo do come suggerimento per la prossima magari mozione per la consigliera Salaris, se me lo consente, e di promettere magari la chiusura dell'inceneritore più che la diminuzione del prezzo. Credo che alle famiglie interessi ben poco di spendere 20-30 euro di più l'anno o in meno, ma di non avere l'inceneritore o di averlo, credo che questa faccia sostanzialmente la differenza. Quindi io, fossi in voi maggioranza, userei delle leve diverse per diminuire e per incentivare la raccolta differenziata. Servono delle cose che danno un segnale ai cittadini, i soldi sono importanti, perché io penso alle aziende, a quanto cosa, però sicuramente la sensibilizzazione sull'inceneritore porterebbe sicuramente dei risultati maggiori sulla raccolta differenziata. Grazie Presidente.
Bene, grazie consigliere Polterrani. Prego, seguici.
No, collegandomi, io perché non voglio far perdere tempo con un'altra sospensione di tutto, però io la butto lì. Dato che l'altra volta io non volevo proporlo, però penso che sia una cosa migliorativa, almeno dal mio punto di vista, e quindi presenterò questo emendamento solo se ci sarà un parere favorevole. Dato che la scorsa mozione in cui noi abbiamo proposto l'adesione alla carta dei rifiuti zero, i 10 passi per riuscire ad arrivare a quel risultato lì, e sottolineo che in quei 10 passi non c'era la presenza della chiusura del cercatore, ma l'avevo aggiunta io in una richiesta successiva e mi fu bocciata per quel motivo lì, dato che la tariffa puntuale è uno dei 10 punti, come diceva giustamente il consigliere Bartoli, credo che almeno vadano accettati tutti gli altri 10, quindi di aderire alla carta dei rifiuti zero, per cui hanno aderito tantissimi comuni in Italia, e in cui si parla di riduzione dei rifiuti, del riuso, del riciclo, del porta a porta, alcuni li attuiamo già come il porta a porta, alcune politiche che abbiamo cercato di fare nel nostro piccolo affinché vengano riutilizzati gli oggetti e vengano in qualche maniera immessi meno rifiuti nel sistema produttivo di consumo. Quindi oltre alle richieste che avevo fatto un po' quella di diffondere questa mozione anche a altri sindaci e tutto, chiedevo una riflessione da parte del Partito Democratico sull'eventuale adesione alla carta rifiuti zero. Grazie.
Consigliere Guercini. Consigliere Manetti, prego.
Sì, credo di poter parlare a nome di tutto il gruppo che la proposta di questo emendamento magari è molto, cioè è complesso, non me la sento, diciamo così, di chiedere una sospensione per aggiungerlo adesso in corso d'opera, perché diciamo l'adesione alla sì va bene, però c'è dietro tutto un concetto che merita di una discussione più approfondita. Non credo che in una sospensione io sono in grado col mio gruppo di maggioranza di arrivare ad una conclusione che potrebbe essere condivisa come non. Merita sicuramente maggiori approfondimenti. Poi per quanto riguarda una battuta anche al collega Volterrani che chiedeva la sensibilizzazione dal punto di vista dell'inceneritore, snobbando tra virgolette la tariffazione puntuale, perché concedimela così, no, perché volevi spostare diciamo così nuovamente il dibattito sull'inceneritore, diciamo che appunto per questo la riduzione dei rifiuti è uno dei principi fondamentali per chiudere l'impianto di Montale, perché va da sé, si è sempre detto che arriviamo a una dismissione nel 2023 quando Casa Passerini sarà sufficiente per il fabbisogno di tutto lato centro. Legato a questo, parallelamente anche gli altri comuni dovranno raggiungere il nostro livello di raccolta differenziata e perché no addirittura implementarlo, come si aumenta anche attraverso la tariffazione puntuale.
Grazie consigliere Manetti, vi invito a non sovrapporvi perché è un problema di registrazione poi nei verbali, no? Se quando parlare uno alla volta. Quindi si procede le dichiarazioni di voto, alcune sono state fatte, ci sono qualcuna da ultimare, se no pongo in votazione il provvedimento. Dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto. Chi la fa? Sembra Guercini, prego, l'aveva già fatta.
No, allora mi dispiace che non si ritenga necessario affrontare la questione di aderire alla carta dei rifiuti zero, perché è inutile portare avanti alcuni punti e non condividere la carta, cioè qui è un po' un discorso un po' anacronistico, è semplice da leggere, non si dice molte cose, basta essere, se veramente c'è questo spirito di voler di essere favorevoli e portare avanti la raccolta porta a porta, di migliorarla, di ridurre, come ha detto il consigliere Salari, se il comune Capanno riesce a ridurre la produzione di rifiuti, di rendere la tariffazione più giusta e equa, ma perché si tenta di favorire i cittadini che siano ancora più oculati nell'oggetto che acquistano, nel come differenziano i prodotti, e quindi in qualche maniera si possa raggiungere quei picchi che stanno raggiungendo alcuni comuni, e poi si dice no, non ci sentiamo in grado di approvare la carta di aderire alla carta dei rifiuti zero. Io mi ricordo l'altra volta si bocciò la nostra mozione perché vi era un'impegnativa più stringente sulla chiusura dell'impianto di incenerimento. Guardate, io faccio un discorso. Uno, quando si attacca bene o male, dice vabbè, l'impianto non si può chiudere, anche se vabbè, lasciamo stare, però su questioni tecniche, perché c'è un mutuo, non si può chiuderlo, però noi lo faremo chiudere, ma ancora dobbiamo pagare le rate, come facciamo a pagarlo, è un conto. Un altro è praticamente non aderire a una carta dei rifiuti zero in cui si dice che il futuro è un altro, nei 10 punti, però ci tengo a precisare, nelle impegnative non si parla mai di inceneritore, perché è inutile quello che dice il consigliere Manetti, qui si parla di tariffa puntuale, come fai a non parlare di inceneritore, perché te differenzi però qualcosa bene o male qui di quello che avanzerebbe, col 10% va a finire nell'inceneritore. Quindi è questo, come fai a parlare di un ciclo di rifiuti senza parlare della soluzione finale che è quella dell'impianto di incenerimento, in questa fase di Montale, o quello che si vorrà fare, se si riuscirà a fare di case Passerini. Però ve lo sentimi dire da questa amministrazione che ci sia una volontà più concentrata su un futuro virtuoso, sullo sviluppo di politiche ambientali, e crediamo che veramente che la strada sia questa qui. Mi dispiace che l'amministrazione non si senta in grado di approvare una carta dei rifiuti zero che è stata approvata veramente in tantissimi comuni di tutta Italia perché non è preparata. Allora che l'avete fatta fare questa mozione? Non sapete di cosa si parla? Questa qui è un passo. Volete, sapete, un passo, ma non sapete all'interno del ciclo cosa compie questo passo? Come ragionate a compartimenti stagni? Cioè, non ha completamente senso, è come un processo produttivo, voi sapete solo come è fatto lo sterzo di una macchina, e tutto il resto dovete sapere la complessità della macchina che cos'è, e la complessità della macchina in questo caso è la carta dei rifiuti zero, che è molto semplice, è leggibile, non è molto complicata, ma sono dei principi molto importanti che se applicati veramente si potrebbe avere un futuro migliore. Mi dispiace sentire dire queste cose all'amministrazione, però bene o male noi come facciamo a dire di no al portare avanti uno di questi punti? È una sorta di compromesso, avremmo voluto di più, però bisogna purtroppo accontentarci di questo, perché è quello che riesce a produrre la maggioranza. Mi dispiace che alcune anime che possono essere all'interno del Partito Democratico, più ambientaliste e più sensibili all'argomento, in qualche maniera accettano il fatto che non venga discussa l'adesione alla carta dei rifiuti zero, perché l'altra volta c'era la scusa dell'inceneritore, questa volta non c'è, ma non avete trovato un argomento giusto per attaccarvi e per dire di no. Avete detto di no senza nessun tipo di motivazione. Quindi concludendo, anche se ho sbuttato il tono polemico, il nostro voto è favorevole e veramente rinnovo la nostra disponibilità nel metterci tutta l'anima affinché questo passo di rifiuti zero della tariffa puntale venga applicata, e quindi noi saremo sempre disponibili e collaborativi in tal senso.
Grazie, consigliere Guercini. Procediamo per le dichiarazioni di voto. Consigliere Bartoli.
Sì, mi scusi, Presidente, stavo cercando un riferimento su internet, giusto in risposta di qualche allusione precedente. Stavo cercando effettivamente i comuni d'Italia amministrati da un certo orientamento politico che hanno detto no alla tariffa puntuale, in particolare dove la tariffa puntuale è stata proposta dal Movimento 5 Stelle, ma non andiamo oltre. A noi interessa il bene comune, noi siamo cittadini e vogliamo che sia tutelato il bene comune. In questo caso il bene comune significa andare a far sì che il rifiuto sia il meno possibile, a educare la cittadinanza, a in un certo senso percorrere un processo di dismissione anche degli impianti di incenerimento. Questo è senz'altro un punto a favore in questo senso, anche se poi con vari decreti, legge chiamati Sblocca Italia si commissariano di fatto gli impianti di incenerimento. A noi interessa in questo caso avere un punto a favore, che poi era un punto anche del nostro programma. Quindi noi vogliamo fermamente che si vada verso questo percorso. Invito la maggioranza a intraprendere questo percorso quanto prima. Ci sono varie cose che sono state approvate dentro questo Consiglio e che ad oggi risultano nel dimenticatoio. Invitiamo tutti alla massima celerità per portare avanti questo progetto, che è quello della tariffa puntuale. Siamo stati come comune uno dei comuni della provincia che hanno fatto la raccolta differenziata per primi. Vediamo se anche in questo senso riusciamo a essere innovativi in una visione del rifiuto che sia più con un'impronta più ecologica possibile. Per questo il nostro voto è favorevole.
Grazie, consigliere Bartoli. Dichiarazione di voto per il gruppo PD. Salaris, prego.
È vero che siamo un po' in ritardo sulla tariffa puntuale. Abbiamo fatto i conti prima con l'azienda CIS, che comunque ha dovuto far partire la raccolta porta a porta sul territorio di tutti e tre i comuni, e chiaramente ha chiesto a suo tempo di aspettare per avere un'omogeneità ed avere una miglior gestione tariffaria. Abbiamo fatto i conti anche con una gara, che i tempi della gara, che per vari motivi si sono in qualche modo allungati. Ora credo che in questi giorni ci sia stata l'aggiudicazione provvisoria, ma abbiamo fatto il conto con l'assenza di interlocutori, che in questi giorni chiaramente con una gara in corso sono mancati. Quindi stiamo cercando ora di riprendere un po' il tempo perso. Abbiamo naturalmente tutto quello che abbiamo detto nella mozione, bisognerà partire da un colloquio prima con l'ATO e poi con l'azienda unica, per avere un'idea della situazione attuale, per sapere da dove partire, perché nessuno di noi, penso, in questa sala ha un'idea chiara diciamo, di quale sia la situazione tariffaria attuale anche degli altri comuni, di quali siano i bonus che ci possono essere per i comuni virtuosi, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, è anche per questo non possiamo sapere quanto costerà, perché è tutto un mondo da scoprire. E questo vuole fare la mozione, capire la situazione attuale per poi cercare di usare tutte le potenzialità che ci saranno messe a disposizione. Non, ecco, per quanto riguarda la strategia rifiuti zero, non è che, allora io credo di interpretare quello che ha detto il capogruppo, cioè non è che rifiutiamo a priori la carta dei rifiuti zero, è solo che diciamo anche quella richiede un percorso. Il percorso che abbiamo individuato noi per arrivare, diciamo, per migliorare il comportamento dei cittadini e per arrivare a aumentare la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti è quello dei piccoli passi. Partire dalla tariffa puntuale, in modo che piano piano si sviluppi la coscienza dei cittadini, in modo da poter valutare di volta in volta anche come rispondono i nostri cittadini e vedere se, diciamo, la società, se i nostri cittadini sono pronti per questa per comprendere pienamente la strategia dei rifiuti zero. È un percorso che si può fare prossimamente, non certo possiamo approvare qui stasera un argomento che è stato anche bocciato in precedenza. Quindi non è che qui in 5 minuti ora stasera ci possiamo mettere a integrare una mozione con questo argomento molto più vasto. E dico questo, ecco, mi piace leggere a questo proposito un discorso che ha fatto un certo Alex Langer, un attivista che ormai non è più qui con noi e che secondo me rende bene l'idea di come bisogna muoversi anche per poter arrivare piano piano, per poter portare per poter andare avanti affinché ci sia la consapevolezza dei cittadini e che non sia soltanto una cosa imposta dalla politica tutto questo comportamento virtuoso, perché ci vogliono tutte e due le cose. La riconversione ecologica della società e dell'economia potrà imporsi solo se risulterà socialmente desiderabile per la maggioranza delle persone, se saprà misurarsi e vincere sul terreno della democrazia offrendo risposte concrete e percepibili come utili ai bisogni e alle aspirazioni delle donne e degli uomini così come sono. L'alternativa è solo un condannare l'ecologia politica a restare solo un sintomo dei problemi che denuncia, senza diventarne anche cura, assomigliare all'urlo lamentoso e anche un po' iettatorio di quei frati trappisti medievali che ripetevano come un mantra ossessivo: ricordati che devi morire. Parere favorevole.
Pongo in votazione il provvedimento, che è la proposta numero 9 dell'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico in merito all'applicazione di sistemi incentivanti della raccolta differenziata, con particolare riguardo alla tariffa puntuale. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Si procede con la proposta dell'ordine del giorno numero 10, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettiva Agliana, di indirizzo per 2 nuovi consigli comunali tematici. Invito a illustrare la mozione il consigliere Volterrani, grazie. Prego, parto.
Solo per, visto che è mezzanotte, dove vogliamo arrivare con le mozioni, grazie.
Alle mie 2 e poi se ne andiamo via.
Scusate, che è legittima la richiesta del Bartoli, doverosa la mia risposta. Io intendo, la mia intenzione come obiettivo, come avevo detto anche nella conferenza dei capogruppo, era quello di completare l'ordine del giorno odierno. vediamo ora le prossime due mozioni, dopodiché a volte abbiamo fatto, non dico tardissimo, ma insomma l'una e mezzo potrebbe essere un orario entro cui io deciderei di non oltrepassare, però mi rimetto poi, non è solo una decisione mia, ovviamente invito i consiglieri a votare il proseguimento o no del Consiglio Comunale e su quello ovviamente prendo la mia decisione. Prego, consigliere Volterrani.
La mia era una battuta ieri. Allora, prima la leggo velocemente e poi vi dico, faccio delle considerazioni. Allora, richiediamo al signor sindaco, in considerazione dell'elevato numero di interrogazioni. Ah no, ho sbagliato. Ce ne avevo troppe oggi. Che terribile. Allora,
considerato che il Consiglio Comunale è l'organo deputato ad analizzare l'andamento del Comune, ma anche lo strumento per proporre nuove soluzioni, sapendo che Agliana, come tutti i comuni d'Agliana, soffre di mali comuni come la sicurezza e la situazione dell'edilizia scolastica, proponiamo di creare una commissione ad hoc dove analizzare, con il massimo spirito collaborativo, il contesto attuale, coinvolgendo scuole e forze dell'ordine, e successivamente convocare due consigli comunali tematici per ascoltare e votare le proposte dei gruppi consigliari. Io quando scrivo le mozioni tento di essere sempre il più sintetico possibile perché poi magari a voce aggiungo qualcosa. La nostra idea di Obiettivi Agliana era quella di portare in due commissioni la possibilità di analizzare insieme alle strutture competenti, quindi la Polizia Municipale, i Carabinieri, per analizzare quelle che sono le problematiche che vive il Comune d'Agliana, intesa come sicurezza stradale. Purtroppo registriamo proprio ieri un episodio luttuoso per la nostra città e invece la sicurezza di tipo proprio ambientale e l'edilizia scolastica che in qualche modo andrebbe analizzata con chi vive dentro le scuole e quindi magari con i consigli di istituto e magari con le presidi e con il personale competente, fare una riga di stabilire a che punto siamo e poi tutti i gruppi consigliari all'interno del comune, in maniera fattiva, in questo caso non in maniera politica, presentano delle mozioni per poter migliorare la situazione. Insomma, magari ci potrebbero essere delle idee per la palestra del Capitini, o piuttosto per la viabilità, o piuttosto per la sicurezza in alcuni punti strategici della città. Grazie.
Bene, grazie consigliere Volterrani. Primi interventi. Consigliera Gallardini, prego.
Sì, io capisco l'insofferenza del consigliere Volterrani nel dover trattare sempre più o meno gli stessi argomenti in questo consiglio comunale, spesso anche in commissione. Insofferenza che personalmente condivido, però purtroppo non condivido il fine ma non il mezzo, diciamo che per quanto riguarda la convocazione delle commissioni solitamente ci si rivolge al presidente e si suggerisce un argomento da trattare e poi si va avanti con un percorso insomma condiviso da tutte le parti politiche, quindi per quanto riguarda i temi proposti sicuramente sono temi validi, attualmente non ci sono mozioni di questo tipo, cioè su questi temi da trattare in commissione, quindi magari aspettiamo alcune proposte e poi chiediamo la convocazione delle commissioni, però in questo momento non esistono mozioni da discutere in commissione.
Grazie consigliera Gallardini, consigliera Pieri, prego.
Allora, condivido appunto le preoccupazioni espresse e la sollecitazione espressa dal consigliere Volterrani affinché questo consiglio comunale si occupi di problematiche veramente importanti per il nostro paese, appunto come la sicurezza intesa nelle varie sfaccettature piuttosto che l'edilizia scolastica. A tal proposito appunto in relazione al tema dell'edilizia scolastica vorrei appunto ricordare positivamente appunto la mozione che è stata approvata nel precedente Consiglio Comunale che poi ha dato vita a una richiesta di finanziamento che è stato accolto appunto recentemente, che prevede appunto un finanziamento di circa 31.000 euro per le indagini diagnostiche sui solai. Quindi appunto questo è un primo passo appunto che è stato effettuato per cercare appunto di risolvere un problema che riguarda da vicino il nostro territorio. A tal proposito, una piccola digressione, volevo chiedere al sindaco, in qualità di vicepresidente della provincia, se analoga richiesta era stata fatta dalla provincia sulla richiesta di finanziamento per quanto riguarda l'istituto Capitini. Ritornando al merito della mozione, nonostante sia una prerogativa del Consiglio Comunale, poiché è consentita dallo statuto quello di istituire delle commissioni ad hoc specifiche su alcuni argomenti, però probabilmente ritengo che la strada da perseguire per affrontare queste tematiche sia diversa, ovvero che sia molto più conveniente, più veloce anche sfruttare, come sosteneva in un certo senso anche la consigliera Gallardini, gli strumenti che già esistono. A tal proposito, laddove vi siano degli argomenti da trattare, potremmo richiedere la convocazione della Commissione 1 che si occupa di pubblica sicurezza e le commissioni 3 e 4 che si occupano appunto di pubblica istruzione e di edilizia, e quindi laddove ve ne sia la necessità si potrebbe comunque richiedere la convocazione di queste commissioni appunto per trattare in maniera dettagliata questi argomenti. Al tempo stesso ritengo che sia prematuro stabilire già da adesso la convocazione di due consigli comunali, magari questo è una fase da valutare eventualmente in sede di commissione laddove emergessero appunto delle proposte concrete. Grazie.
Grazie consigliera Pieri. Altri interventi? Consigliera Franceschina, prego.
A questo proposito, grazie alla consigliera Silvia per avermi ricordato per quanto riguarda il finanziamento ottenuto dei 31.000 euro. Ringrazio questa amministrazione per il bell'articolo che è apparso sulla Nazione, dove si è presa tutti i meriti riguardo all'ottenimento di questo finanziamento, senza mai menzionarci nella mozione e quindi ringrazio di nuovo l'amministrazione.
Consigliere Volterrani, prego.
Sì, no, replico a tutti i consiglieri che mi hanno espresso le loro considerazioni. Probabilmente non sono riuscito ad esprimere all'interno della mozione quello che era il senso. Il senso era quello non di fare una solita commissione. L'utilizzo di una commissione speciale per queste due problematiche era perché richiedevo all'interno delle commissioni di convocare tutte le parti in causa all'interno delle problematiche, sviscerarle insieme con tutti i consiglieri comunali e poi fare due consigli comunali speciali. Era anche un modo per trasmettere l'operatività che volevo dare a questi due lavori che ritengo importanti. È vero quello che dice la Gallardini, soffro molto il fatto che parliamo sempre delle solite cose, ed era un modo per andare e porre anche l'attenzione su due problemi fondamentali ed importanti per la cittadina italiana, che sono la sicurezza e l'edilizia scolastica. Non ci trovo nulla di in concreto e di non fattibile, anzi mi sembrava un modo veloce per affrontare due problemi importanti. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani. Ci sono altri interventi? Se no, cioè, sindaco che deve fare alcune presentazioni, prego.
Sì. Qualche settimana fa c'è stata una conferenza stampa in cui il presidente della provincia dichiarava che sarebbero stati stanziati dei fondi, si parla di qualche cosa in più, sarebbero stati stanziati dei fondi all'incirca di 200.000 euro per il rifacimento del tetto della scuola del Capitini. E quindi, per rispondere un po' anche a quello che aveva detto precedentemente la consigliera Pieri, io spero insomma che questi soldi siano stati stanziati sicuramente perché quella scuola ha bisogno, come tantissime altre scuole della provincia, anche perché c'è stato un interessamento di questa amministrazione a più riprese, e ringrazio la provincia perché so essere in particolare, insomma, carenza da un punto di vista finanziario, ma ha un'attenzione particolare rispetto all'edilizia scolastica, e se deve fare degli investimenti, quelle poche risorse di cui dispone le impiega sempre per mettere in sicurezza le scuole, perché ovviamente nelle scuole ci stanno i bambini, i ragazzi, per cui dobbiamo sicuramente far attenzione, una maggiore attenzione rispetto ad altri investimenti che poi devono essere fatti dalla provincia. Quindi sono particolarmente contento di questo progetto che è stato finanziato e che spero ponga fine a tutti i problemi che questa scuola ha avuto negli anni, problemi che vanno avanti da alcune decine di anni. Un intervento importante è stato fatto grazie anche al finanziamento del governo e speriamo che con questo nuovo intervento della provincia si ponga fine a tutti quei problemi strutturali che ci sono stati nel passato.
Bene, ringrazio il sindaco. Se si va in dichiarazione di voto. Bartoli, prego.
Mi sembra che il consigliere Volterrani sia andato un po' in contraddizione. Prima con un'interpellanza chiedeva di snellire i lavori e bypassare gli attuali regolamenti comunali. Ora chiede di fare commissioni e consigli comunali a go-go. Rimango un po' stranita dalla cosa. Sì, è vero che ci sono tante problematiche che riguardano gli immobili, che riguardano magari anche la gestione, tantissime problematiche nel comune che via via tutti i cittadini tengano a sollevare. Purtroppo mi sembra che sia un po' troppo forzato questo passaggio. Invito il consigliere Volterrani a eventualmente a se ha problematiche in mano a sviscerarle richiedendo una commissione ad hoc. Lì saremo veramente contenti di condividere le problematiche da lui esposte e portarle avanti con l'impegno che contraddistingue il Movimento 5 Stelle. Non ci sentiamo di affrontare un'impegnativa del genere, ma garantiamo al consigliere il pieno appoggio, eventualmente portasse problematiche interessanti in commissione. Il nostro voto è di astensione.
Grazie consigliere Bartoli. Prego per la dichiarazione di voto.
Come ha sottolineato prima la consigliera Silvia Pieri, qui c'è un problema, secondo me, un po' di rispetto dei regolamenti, nel senso che noi non ci sottrarremo mai a delle discussioni portate avanti da qualunque consigliere, anzi più consiglieri riescono a portare il loro contributo in qualunque tipo di argomento, in qualunque commissione, in consiglio comunale, ne siamo più che contenti, perché più persone intervengono e portano la propria idea, le proprie esperienze, più si ha un dibattito ricco e più veramente si possono ottenere dei frutti. Per questo do la piena disponibilità al consigliere Volterrani come gruppo di, insieme a lui se vuole, o sono di firmare insieme una richiesta di una commissione per gli argomenti che ha indicato, di richiedere la partecipazione di soggetti che possono essere interessati e possono portare un contributo alla discussione della commissione. Su questo non ci sottrarremo mai. Se il consigliere Volterrani ci chiede una firma per chiedere una commissione su qualunque argomento e richiede anche la partecipazione di soggetti esterni al Consiglio Comunale e alla Commissione, ma che possono in qualche maniera, grazie alle loro competenze o esperienze, portare un contributo, non ci sottrarremo e quindi la firmeremo senza problemi. Come firmeremo la richiesta di un Consiglio Comunale se vengono individuate determinati tipi di problematiche. Ora, in una mozione richiedere che vengano già, cioè che già ci si impegna a convocare due consigli comunali prima che si affronti una discussione seria e fruttuosa all'interno di una commissione, credo che sia abbastanza prematuro. Prima convochiamo le commissioni, prima individuiamo i problemi, prima li affrontiamo, prima possiamo anche fare delle sorte di audizioni, ascoltare, come ho detto prima, altri soggetti che vivono nel nostro paese. Ricordo che noi si era portata una mozione in cui si chiedeva la modifica del regolamento affinché le associazioni potessero partecipare con interventi all'interno delle commissioni, ma ci fu bocciata, e quindi noi siamo contrari a questa mozione, ma completamente disponibili a convocare le commissioni insieme al consigliere Volterrani se le richiede, e eventualmente, se vi è il materiale, anche i consigli ad hoc. Grazie.
Consigliere Guercini, consigliere Manetti, prego.
Sì, il voto da parte nostra è sfavorevole, perché anche noi condividiamo, diciamo così, questo vizio di forma, ma voglio anche dire che comunque sia abbiamo apprezzato ed è lodevole sicuramente l'intento che aveva nel contenuto la mozione, perché comunque sia il consigliere Volterrani poneva l'attenzione su due tematiche che non possono che non essere primarie per questa amministrazione come per qualsiasi altre pubbliche amministrazioni, e dunque credo che da parte sua sia meritevole portarlo avanti nelle commissioni più opportune.
Pongo in votazione il provvedimento. Scusi, Volterrani, che sì, l'aveva. Prego, prego, Volterrani.
Allora, rispondo uno per uno perché me li sono pure segnati. Allora, Bartoli mi ha detto snellire e allungare, perché le commissioni allungano, invece le interrogazioni. Allora, il fatto di snellire i consigli comunali, questo ne è un esempio lampante, quindi ribadisco il concetto. Non ci sono interrogazioni. Perché non c'è Ciotto?
No, consigliera Pieri. Volterrani, continui, no, non interrompere.
E allora, a parte vorrei dire alla consigliera Pieri che erano quasi due mesi che non ci riunivamo, e quindi è normale che si sono accumulate, grazie a Dio, le emozioni. Per me il discorso di snellire con le interrogazioni rimane tale. Probabilmente, e lo dico, non c'è da nessuna parte scritto il regolamento, non vedo dei Guercini, non vedo che c'entrano le associazioni con queste emozioni che ce l'hai buttate dentro. E non riesco a capire dove non va bene col regolamento. Comunque ci tengo invece, ma vedi, l'associazione dei genitori tutto sommato mi interessava il giusto, perché io voglio parlare con i presidi e con il consiglio d'istituto e con la polizia municipale e i carabinieri. Comunque era un modo per tentare di coinvolgere in due commissioni speciali e poter andare poi a parlare in consiglio comunale. Capisco che non c'ho scritto da nessuna parte dell'inceneritore, e quindi l'appeal è minore da parte delle opposizioni. Comunque ringrazio a tutti quanti.
Grazie consigliere Volterrani. Invito i consiglieri a votare il provvedimento, che è la proposta numero 10, mozione presentata al gruppo consigliare Obiettivo Agliana di indirizzo per due nuovi consigli comunali tematici. Invito i consiglieri per alzare la mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Scusa. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il consiglio comunale non approva. A maggioranza, con voti contrari 12, astenuti 2, favorevoli 1. La prossima proposta è la numero 11 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana in merito all'installazione di telecamere per la videosorveglianza. Consigliere Volterrani, prego.
Inceneritore, ognuno c'ha il suo. Allora, no, siccome l'altra volta ho sentito che in consiglio comunale si parlava del degrado del parco, quello in zona industriale, e che quindi sì, il carabatto, mi serviva che la consigliera Banci parlava dell'ipotesi
di mettere qualche telecamera per controllare chi li distruggeva. Io ho ripresentato la mia, che mi sembrava tanto carina, ed è inutile che ve la leggo perché tanto ve la ricordate benissimo, quella che mi bocciò la consigliera Signori, e dove richiediamo, no, lei fu la portavoce. Mi interrompono sempre, Presidente. Ecco. E quindi, visto che la zona rimane sempre a degrado, specialmente la zona Antonio Gramsci, era uno di quelli dei motivi della Commissione Sicurezza, uno dei tanti, e quindi richiedo se possiamo rivedere la possibilità di inserire, almeno in Piazza Gramsci e nel sottopasso, due telecamere a circuito chiuso che danno e garantiscono un po' di controllo anche da parte dell'arma. Grazie.
Grazie consigliere Volterrani, iniziamo la discussione, interventi. Si può passare direttamente anche alla dichiarazione congiunta con la discussione, se non ci sono. Prego, consigliera Gallardini.
Allora, per quanto riguarda questa mozione, va più o meno a ribadire una precedente mozione che era già stata bocciata da questa maggioranza per quanto riguarda l'installazione di telecamere nella galleria appunto del Teatro Moderno. Allora, per quanto riguarda la doppia uscita, praticamente era quello il problema di fondo, perché essendoci una doppia uscita con il cancello laterale che adesso è stato chiuso, si creava, diciamo, un passaggio, un traffico, diciamo, si creava un traffico. Questo cancello è stato chiuso e quindi le condizioni di sicurezza comunque all'interno del retro del Teatro Moderno sono decisamente migliorate per quanto riguarda perlomeno il passaggio da quella doppia uscita. Poi è ovvio che una galleria abbia solamente due uscite, un'entrata e un'uscita dalla parte del teatro, e questo è regolare, come anche regolare che sia coperta da un tetto. Ora, il problema principale è che questo tetto è molto basso e quindi l'installazione di un'eventuale telecamera non è consona, più che altro perché appunto l'altezza della galleria permetterebbe a chiunque di danneggiare le eventuali telecamere. Ricordo inoltre che comunque il Teatro Moderno è già dotato di una telecamera e mi preme appunto ricordare il lavoro che è stato fatto da questa amministrazione nella zona. Appunto, la zona è stata riqualificata, era considerata un'area piuttosto degradata qualche tempo fa, è stato iniziato un progetto di street art che ha permesso comunque di riqualificare sia la galleria, che adesso è chiusa con il doppio cancello, che permetterà anche di continuare con questo processo di riqualificazione con un murales che verrà installato anche nella galleria stessa. E quindi, diciamo, è stato un progetto virtuoso che ha reso sicuramente molto più decorosa e meno trafficata la zona, soprattutto la notte. E per adesso non ci sono state segnalazioni in quella zona, probabilmente ci sono segnalazioni in altre zone, e quindi secondo me una buona idea potrebbe essere quella di investire comunque il budget che magari sarà destinato, o comunque il consigliere Volterrani aveva pensato di destinare a quelle due telecamere nella galleria, di investirlo comunque in occasione della riqualificazione del parco di Carabattole nell'installazione di telecamere in zone in cui probabilmente questi fenomeni si sono spostati, quindi in zone in cui, anche grazie alle segnalazioni da parte dell'opposizione che accoglieremo volentieri, diciamo, sono sicuramente più esposte a fenomeni non belli, ecco.
Grazie consigliere Gallardini. Consigliere Volterrani, prego.
No, bisogna allora poi avvisare, ho visto l'altro giorno una trasmissione Le Iene su Porta al Serraglio a Prato, bisogna dire al sindaco del PD di Prato di fare un po' di street art nella strada che porta a Porta al Serraglio, perché così allontaniamo i spacciatori, che sarebbe una cosa simpatica con dei risultati fantastici. Vabbè, la finisco qua perché è meglio.
Grazie, Volterrani. Altri interventi? Consigliere Parto.
Sì, mi rifaccio al consigliere Volterrani. Non vedo come la street art possa, in un certo senso, riqualificare una zona dove, non dico che ci sia delinquenza, comunque, io diciamo che sono un genitore forse un po' troppo apprensivo e a mia figlia dico non passare da lì, passa da un'altra parte, forse perché sono troppo apprensivo, comunque non c'è, perlomeno apparentemente proprio, dei bei ragazzini lì in quella zona. Mi fa un po' paura anche a me, che insomma non sono proprio un fuscellino, passare di lì a una certa ora. Ricordo che di telecamere ci sono di svariati modelli, ci sono telecamere che si possono installare a scomparsa, telecamere blindate, telecamere con teleobiettivi, quindi non c'è nessun problema, quello è solo una questione tecnica che può essere risolta, quella della telecamera. Inviterei tutti a pensare che quello è territorio comunale, come la piazza, come tutto il parco Pertini, come altre zone dell'Agliana, quindi riappropriarci in un certo senso di quella zona deve essere l'obiettivo, in questo caso obiettivo Agliana, di portare una ventata di sicurezza a chi deve passare da quella zona, che sinceramente una donna, una ragazza, passare di lì la sera non lo vedo proprio raccomandabile. I cancelli, non so, io non sono un nottambulo, però mezzanotte, l'una l'ho fatta e l'ho sempre trovati aperti, quindi non vedo a che servono i due cancelli laterali, salvo che chiudere con il terzo cancello di sotto che viene, mi sembra aver visto, scavalcato, però forse ricordo male. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Sì, consigliere Galardini, prego.
Allora, forse sono stata fraintesa, io non volevo intendere che i fenomeni, i progetti di street art arginino i fenomeni sociali negativi. Io credo che una telecamera non sia lo strumento che va a risolvere completamente questi fenomeni sociali, piuttosto a risolvere alla radice il fenomeno sociale. Possono essere progetti veramente considerati validi, fra cui anche quello della street art, che va ad incidere proprio nel territorio e quindi permette di farlo vivere in maniera differente dalla cittadinanza e quindi va poi a far vivere quella parte del territorio in maniera positiva e, perché no, coinvolgendo quegli stessi ragazzi di cui voi appunto state parlando adesso. Quindi una telecamera non cambia il fenomeno sociale, e proprio perché si tratta di un fenomeno sociale, quindi non sempre il controllo su una galleria argina un fenomeno, è il lavoro che sta dietro quel fenomeno sociale, quindi attraverso progetti validi, e tra cui appunto io considero valido anche quello che c'è stato di riqualificazione attraverso la street art.
Grazie consigliera Galardini. L'assessore Vannuccini aveva chiesto di intervenire, poi consigliere Volterrani.
Sì, buonasera a tutti. No, intervengo anche perché la parola coercizione, che viene più volte riportata dal consigliere Volterrani, che c'è anche nella mozione, la dissi io ai tempi, quindi insomma mi piaceva intervenire sulla cosa. Prima di tutto, sulla street art, al di là delle valutazioni che si hanno personali, prima quell'area dove ora ci sono delle opere faceva letteralmente schifo, perché i muri non riportavano sicuramente delle belle immagini, e adesso ci sono delle belle opere e che tra l'altro non vengono rovinate ulteriormente, quindi questo vuol dire in realtà che apprezzare un'area, la qualità di un'area è sicuramente una cosa positiva, e quindi questo a prescindere, un posto qualitativamente migliore è sempre cosa positiva, migliora la qualità dell'area, non necessariamente si connette alla sicurezza. Sulla sicurezza di quel posto, una delle prime cose tra l'altro ha fatto questa amministrazione è stata mettere un cancello nella galleria che collega non tanto la galleria che collega Piazza Gramsci a Piazza Magnani, ma quella che permetteva il giro dietro al Teatro Moderno, perché c'era stato segnalato dalle forze dell'ordine che uno dei problemi legati a quell'area, a fenomeni diciamo di delinquenza piuttosto spinti, era legato al fatto che c'era la doppia uscita, quindi quel cancello è stato messo appositamente e ha per buona parte risolto i problemi dell'area. Poi talvolta ci sono persone apparentemente più raccomandabili, meno raccomandabili, c'è un problema di illuminazione, può darsi, le cose si possono sicuramente migliorare. Il dato di fatto è che la situazione di quell'area è migliorata, le segnalazioni di problemi non arrivano di più da quell'area e quindi in parte il problema è stato limitato. Il teatro è più frequentato, vengono utilizzati gli spazi all'interno della galleria, quindi sicuramente i problemi migliorano e le telecamere appunto non sono state messe perché lo spazio è troppo basso. Poi si può immaginare di fare tutto quello che si vuole in quell'area, ma già molto è stato fatto. Grazie.
Grazie Assessore Vannuccini. Consigliere Volterrani, prego.
No, io faccio una replica velocissima, ma è una visione mia da cittadino dell'Urbe, quindi vengo forse qualche volta magari fraintendo, ma a me sembra che a Agliana non ci sia una situazione particolarmente tranquilla, non dico che siamo a livelli di Prato, però abbiamo 3-4 centri di spaccio molto interessanti. Ora la cosa che mi piaceva fare era chiedere al comando della regione dei carabinieri di Firenze se ci davano le statistiche su Agliana. Però credo che nell'ambito della sicurezza probabilmente qualche fune c'è scivolata e ci sono dei posti che sono un ricettacolo di spaccio e anche il numero dei furti credo che sia abbondantemente salito. Quello delle telecamere era uno dei tanti punti che volevo toccare e che li avrei toccati nella commissione speciale che non faremo. Se voi siete tranquilli di aver risolto, di portare avanti dei discorsi per migliorare la situazione italiana, sono contento. Io ne avevo individuati alcuni, spero che i vostri, che siete della maggioranza, siano più efficaci dei miei. Grazie.
Grazie, consigliere Volterrani. Passerei alle dichiarazioni di voto. Si prenota? Bene, Volterrani, la dichiarazione di voto è positiva. Prego Bartoli.
I soldi spesi in sicurezza penso che siano sempre soldi spesi bene. Sicurezza è anche una telecamera che può servire sempre per individuare atti malavitosi compiuti lì o comunque passaggi anomali di persone. Ritengo che con una street art sicuramente non si risolva un problema, però specie quel problema lì, perché brutti ceffi c'erano e brutti ceffi ci sono rimasti. Una telecamera è un deterrente e sicuramente non risolverà il problema al 100%, ma con buona probabilità il problema sarà sicuramente attenuato in grossa percentuale. Il nostro voto è favorevole.
Consigliere Volterrani, consigliere Guercini.
No, riprendendo la discussione della mozione precedente, credo che questo qui possa essere invece un invito per convocare la commissione sulla sicurezza, la 1, e proprio affrontare questa tematica qui, nel senso che riterrei più utile, come diceva il consigliere Volterrani, invitare forse le forze dell'ordine, richiedendo quali sono le zone in qualche maniera delicate del nostro comune, e da lì, partendo da zona per zona, affrontare la tematica cercando qualche modo di risolvere la situazione. Ricordo però che è vero che le telecamere possono essere da deterrente, ma non è l'unica soluzione e la soluzione decisiva per tutti i problemi. Credo che l'unica vera soluzione sia quella di rivivere il paese e di appropriarcene attraverso iniziative, ricominciando a rifrequentarlo ed essere presenti. Quindi io credo che questa discussione qui vada affrontata in commissione, quindi sarei contento di farlo, che il consigliere Volterrani la richieda specificando anche la presenza delle forze dell'ordine che indicano le zone delicate nel nostro paese, e insieme affrontiamo politicamente la questione. Poi c'è anche un altro problema: il PD mi sembra che non abbia detto di no, dice che ci sono problemi tecnici. In una commissione vorrei sapere in preciso se questi problemi tecnici possono essere superati. Io lo ammetto, sono ignorante in materia, è vero che il tetto è basso, però il consigliere Bartolo ha detto che vi sono altre soluzioni, quindi credo che se si trovasse un'altra soluzione forse il Partito Democratico e l'amministrazione non sarebbe contraria a metterle, da quello che ho capito io. Poi approfondiranno il loro pensiero meglio in commissione o in altre occasioni, per cui come ho detto noi accettiamo il fatto di discuterne però nel luogo appropriato, per cui noi ci asteniamo dalla mozione presentata da Betty Vagliana.
Grazie consigliere Guercini. Consigliere, in dichiarazione di voto siamo, per la dichiarazione di voto consigliere Santini, prego.
Sì, il voto è sfavorevole, però accolgo, diciamo, mi riporto un po' a quello che diceva il consigliere Guercini. Se non vuoi, le due mozioni potrebbero essere collegate, nel senso, prima si chiedeva una commissione sicurezza per prendere in mano e affrontare dei problemi seri che appunto riguardano la sicurezza. Quindi colgo, diciamo, l'occasione per accogliere, per fare anche un invito a che questa mozione possa essere discussa, questo problema delle telecamere della sicurezza possa essere discussa in una commissione competente, come appunto diceva anche il consigliere Guercini. Quindi ribadisco che il nostro voto è sfavorevole alla mozione, però ecco, siamo aperti a valutare ed a considerare il tema in una commissione competente per discuterne insieme e valutarne la fattibilità, non solo in quel luogo ma in altri luoghi. Vediamo un pochino quello che viene fuori da una commissione e da una discussione, anche valutando gli aspetti tecnici.
Grazie consigliere Santini. Pongo in votazione il provvedimento numero 11 all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consiliare Obiettiva Agliana in merito all'installazione di telecamere per la videosorveglianza. Invito i consiglieri a votare per alzata di mano. Chi è favorevole al provvedimento alzi la mano. Chi è contrario al provvedimento alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva. Con voti favorevoli 3, contrari 9, astenuti 2. L'invito appunto dal gruppo anche a maggioranza è di rivedere queste tematiche in un'apposita commissione, mi sembra c'è una maggioranza larga su questo aspetto. Bene, procediamo con la mozione proposta numero 12, mozione presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulle problematiche acquedotto cemento amianto. Illustra la mozione. Io ho detto che per mia volontà e di continuare. Se insistete su questa richiesta è mio dovere, di mettere ai voti la disponibilità dei consiglieri o dei capigruppo rappresentanti dei consiglieri. Quindi, scusate, lo chiedo al capogruppo di maggioranza, Bartoli, ora, perché i numeri poi mi dirà anche lei. Consigliere Manetti, con i consiglieri della maggioranza, avete la disponibilità di continuare ancora una cinquantina di minuti per queste due mozioni o no? Loro sì. Bartoli, non perderei tempo ora nel dilungarmi, andrei avanti.
No, non c'è da perdere tempo. Perché? Non mi piace andare avanti spedito su questi due argomenti, che ritengo argomenti importanti e vanno dibattuti con il dovuto tempo. Anche in considerazione del fatto che vedo un assessore che è praticamente morto, lo vedo messo male. No.
Sente male, si chiama il 118.
No, l'assessore. Non mi riferivo a lei. Non mi riferivo a lei, assessore, mi riferivo all'assessore Nolini, che la vedo. Va benissimo. Comunque io ritengo di
portare le due mozioni al prossimo consiglio comunale. Grazie.
Consigliere Bartoli, io continuo, se lei vuole partecipare e presentare le mozioni, bene, se no vengono annullate. Se la maggioranza dice che è disponibile a discuterle, io prendo atto di questo. Se la vuole illustrare la mozione, ne ha la facoltà. Decida lei.
Sì, le due mozioni, visto i tempi ristretti per il dibattimento, vengono a questo punto ritirate e riprotocollate nell'immediato domani mattina.
Beh, dichiaro conclusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti. Sì. Ormai è chiusa. La seconda convocazione sta che dopo un quarto d'ora, ma è legittima la sua osservazione.